Buongiorno, procedo all'appello Sorci, Alianello, Armezzani, Balducci, Bartocci, Bellucci, Biondi, Buonafoni, Carmenati, Castriconi, Ciappelloni, Procetti, Innocenzo, Galli, chi? Gentili, Giuseppucci, Latini, Maler, Latini no? Malefora, Minghi, Mezzopera, Mingarelli, Monacelli, Ottaviani, Fariano, Rossi, Sforza, Stroppa, Tassi, Tini, Urbani, Pernietta. 1, 2, 5, 6.
Ottaviani presente.
25 presenti. Ah no, questo Bernoulli, questo... Va bene, perché? 25.
C'è Pucci presente.
6 assenti, così, 25.
Senti, 26
presenti, la seduta è valida. Nomino scrutatore Alessandro Gentili, Emanuele Rossi e Vernietta. Dove sta Vernietta? Vernietta Lorenzo. Sono le ore 9, sono le ore 10, la seduta può iniziare. Do la parola per le comunicazioni al consigliere Carmenati. Hai chiesto prima di te il sindaco.
Tra 2 minuti. Ciao. Signor Presidente, signori colleghi come tutti saprete, la manovra finanziaria del governo votata dal Parlamento, ormai tra l'altro da tutti e due i rami del Parlamento, prevede dà al governo l'obbligo di varare una legge delega anche per quanto riguarda il riordino degli uffici giudiziari. Che cosa significa in sostanza? Significa che si parla di soppressione dei tribunali minori e fortissimo rischio di soppressione anche delle sezioni distaccate del tribunale. Abbiamo tra avvocati predisposto un ordine del giorno e quest'ordine del giorno è firmato dai 4 consiglieri comunali di professione avvocati, io, Alianello, Malefora e Galli, che vorremmo presentare al Consiglio Comunale con preghiera di poter eventualmente approvare il testo o con modifiche il prima possibile. Non ve ne do lettura, io adesso consegno l'ordine del giorno sottoscritto da noi 4 consiglieri comunali e se non è possibile nella seduta odierna, almeno la prossima seduta del consiglio comunale, insomma, di poterlo. Il rischio stavolta, un commento, se non essere troppo scarni delle volte è male anche quello, il rischio è molto elevato questa volta, per cui la sezione distaccata potrebbe essere smantellata, diciamo. Però abbiamo, a mio avviso, al nostro arco delle frecce importanti. La prima e la più grossa è la distanza notevolissima dal capoluogo, che è anche capoluogo di circoscrizione del tribunale, che è Ancona. La seconda, che la mole di lavoro per noi è comunque notevole. La terza è che, con l'aggravarsi della crisi economica, che purtroppo io penso andremo ancora incontro, e quindi farà sì che il lavoro della nostra sezione distaccata aumenterà. Ecco, non è solo un auspicio della categoria degli avvocati, chiaramente noi siamo interessati anche a un punto di vista del lavoro, però comporterebbe dei grossi disagi per tutta la collettività. Quindi su un argomento del genere bisogna che tutte le forze politiche facciano quadrato, perché il problema ormai è soltanto politico e è rimesso a quelli che saranno i criteri che formulerà il governo la predisposizione del testo. Tenete conto, da ultimo, che la provincia di Ancona, io dico provincia per rendervi più facile la comprensione, per noi avvocati è la circoscrizione d'Ancona, cioè la circoscrizione delimita giudizialmente la competenza, però coincide con la provincia d'Ancona, quindi il territorio, quindi possiamo anche definirlo per semplicità così, ha 4 sezioni distaccate, quindi il numero di sezioni distaccate è notevole. C'è il rischio di una guerra tra poveri e c'è il rischio appunto ancora maggiore, perché ci potrebbe essere l'arroccamento di sezioni che potrebbero pure far a meno di esistere, insomma, e quindi danneggiare a noi. Ecco, tutto qui. L'ordine del giorno, se ben mi fa la cortesia, che lo dà il Presidente, che provveda alla protocollazione, e quindi è stato presentato. Grazie.
Grazie consigliere Carminati. Il sindaco per comunicazione.
Allora, la prima comunicazione è conseguente, tra virgolette, come diceva prima Carminati, agli effetti della finanziaria, per cui dopo il tribunale abbiamo il serio pericolo che la caserma dei carabinieri venga declassata, con l'annessa e conseguente riduzione delle forze che fanno parte, forze dell'ordine dei carabinieri che fanno parte della caserma. Credo che ieri ci sia stata una riunione tra ministro e generale dei carabinieri, proprio perché l'unica caserma, da quello che risulta a me, nelle Marche che verrebbe declassata è quella di Fabriano. Io personalmente e il governatore della regione abbiamo già inviato al ministro e al generale Carabinieri, anzi ai due ministri degli interni e delle forze armate, di cui è competenza l'arma dei carabinieri, e al generale Carabinieri la richiesta di evitare questa cosa, anche perché sono anni, tutti ricordano, che io ho chiesto al prefetto, al ministro degli interni, prima ad Amato, poi a Maroni, un rafforzamento degli uomini operanti sul nostro territorio, e ricordo a tutti quanti, il comune di Fabriano insieme al comune di Sassoferrato rappresenta esattamente il 50% del territorio della provincia di Ancona. Le distanze da una frazione e l'altra è pari, anzi è superiore alla distanza tra Fabriano e Ancona, quindi operare su un territorio di questo genere, in queste situazioni, con una forte presenza di non indigeni, tra virgolette, come chiamo io, perché negli ultimi anni è aumentata la popolazione, basta che pensare che Cerreto ha raggiunto ormai una popolazione con stranieri superiore al 16%, vuol dire veramente mette in ginocchio e mette in pericolo questa collettività. Quindi io, oltre all'ordine del giorno per quanto riguarda il tribunale, proporrò la prossima volta un ordine del giorno già chiesto agli altri colleghi sindaci della, chiamiamo così, della tenenza di appartenenza della caserma di Fabriano, di far esprimere anche i loro consigli contro questo possibile taglio. Quindi questo era doveroso per me informare tutti quanti, per cui al prossimo consiglio proporrò un ordine del giorno in tale proposito. Secondo, una notizia: la sovrintendenza ha ritirato il diniego all'opera Non Vedo Balducci, all'opera di apertura delle mura castellane per l'accesso, e quindi ha approvato il progetto che aveva prima bocciato, quello del passaggio tra il parcheggio del Torrione e le mura storiche, tanto per come ci capiamo tutti quanti. Terza notizia: avete letto tutti quanti il giornale stamattina di come è andato l'incontro con l'Antonio Merloni. Quindi oggi, in effetti, quello che noi sapevamo già da tempo della presenza di alcuni imprenditori del posto che vogliono rilevare parte degli asset dell'Antonio Merloni, ieri è stato ufficializzato. Quindi l'ex sindaco di Cerreto, nonché imprenditore, noto imprenditore, chiamiamolo così, Cerreto Fabriano, è interessato, ha fatto un'offerta per una parte dell'Antonio Merloni, ci sono in questo momento anche altre richieste, sempre però per la parte, alcune parti residue. Quindi questo vuol dire che si cancella una grande impresa e dalle sue ceneri nascono altre piccole imprese, che Dio ce la mandi buona, e speriamo tutti quanti di poter dire poi alla fine che è stata una fortuna. Io ho qualche perplessità, con molta sincerità, però di fronte al nulla, di fronte alla cancellazione totale, approveremo quello che saremo chiamati, io penso che questo consiglio comunale o comunque anche il prossimo, di fronte a questi problemi farà di tutto per aiutare chi si mette in questa impresa, per aiutare il territorio. Sicuramente, e questo è l'impegno che è stato anche assunto ieri, questo nuovo scenario obbliga a una rimodulazione e una riverifica del piano di programma che fu approvato a suo tempo anche dalla regione, proposta alla regione, approvata dal ministero, perché cambia completamente lo scenario. Quello aveva uno scenario di consolidamento comunque della impresa madre. Oggi, di fronte a questo, dovremmo riflettere tutti quanti, regione, governo, ministero, su questo scenario che prevede di fatto uno spezzatino, che volgarmente detto poi vuol dire nuove imprese, che è un'altra cosa. Quindi vedremo nei prossimi tempi tutto quello che dovremmo fare.
Grazie sindaco. Io chiedo al sindaco se l'ordine del giorno riesce a stilarlo una mattina, lo protocolliamo in maniera che lo diamo ai consiglieri, perché allora il prossimo consiglio è votabile come quello degli avvocati, però se me lo presenti e il prossimo consiglio non è votabile, quindi uno sforzo deve buttarlo giù nella mattinata o nel pomeriggio, in maniera che i consiglieri lo diamo fin da ora, sia l'ordine del giorno degli avvocati che quello dei sindaci. Devo fare una comunicazione, nel senso che all'apertura della seduta eravamo 25 e non 26, perché era stato dato presente erroneamente il consigliere Latini. Adesso siamo a 27, quindi il numero comunque era solo per correttezza, che non eravamo 26 ma eravamo 25, perché il consigliere Latini era assente. La parola al consigliere D'Innocenzo per comunicazioni.
Ma io intanto esprimo subito parere favorevole per l'ordine del giorno che ha proposto il sindaco. Sicuramente dobbiamo tutti intervenire su questa situazione, perché abbiamo e avremo bisogno delle forze dell'ordine presenti su questo territorio. E sono stato informato anch'io di questa evenienza, però da quello che mi hanno riferito non è tanto un ordine del giorno da inviare alla politica romana, ai ministeri, ma quanto penso che sia un problema interno all'arma dei carabinieri. Quindi la nostra sensibilizzazione dovrebbe essere indirizzata al comando provinciale o regionale addirittura, non lo so. Ecco, perché siccome sono stati, sappiamo tutti e conosciamo bene i problemi di bilancio nazionale, sono stati richiesti dei tagli, questo è vero, poi spetta a ogni sezione, a ogni distaccamento locale effettuare le scelte. Quindi secondo me più che altro dobbiamo cercare di sensibilizzare l'arma dei carabinieri a livello marchigiano e provinciale. È lì che dobbiamo far sentire la nostra forza, è lì che dobbiamo intervenire. Penso che sia il caso che lo stesso ordine del giorno venga ripreso e proposto anche a livello regionale. Per quello che riguarda le comunicazioni, intanto penso che tutto il Consiglio Comunale sarà d'accordo con questa sensibilizzazione del sindaco inerente al mantenimento della locale caserma dei carabinieri. Volevo far notare, la mia comunicazione si dividerà in due punti. Il primo punto è che c'è stato recentemente un incidente stradale nelle vicinanze di una scuola, dei ragazzi che attraversavano le cosiddette strisce pedonali la ragazza è stata investita da un'automobile. Io ho sentito dei commenti in giro, e mi sembra che pomeriggio ci siamo incontrati anche con dei membri della giunta, che ci avevamo una commissione, e sì, è vero, dobbiamo far di tutto per sensibilizzare i cittadini all'educazione civica, dobbiamo far di tutto. Noi abbiamo due mezzi. Primo è quello dei controlli, quindi chiediamo un maggior impegno da parte dell'amministrazione focalizzata al controllo delle strade. Seconda cosa, potremmo applicare dei semplici dissuasori del traffico. Secondo me la cosa migliore sarebbe il semaforo, che se superi una certa velocità prendi pure la multa, perché non sono più a me, però dovremmo trovare il modo, perché il problema esiste. Manca la segnaletica verticale, a volte le strisce pedonali non sono ben visibili. Prendiamoci noi le nostre responsabilità e prima di giudicare il comportamento dei cittadini cerchiamo noi a vedere quello che possiamo fare nel nostro ambito, nella nostra responsabilità di amministratori locali, perché il problema esiste e va affrontato. Rubo un ultimo minuto di tempo, attenzione al Consiglio Comunale, relativamente agli asili della città. Agli asili. Spazio gioco. Allora, c'è una famiglia, e altre me l'hanno comunicato telefonicamente, questa famiglia mi ha portato Sonia la missiva che è arrivata da parte del Comune, in cui si comunica che a causa di mancanza di iscrizioni al servizio di prolungamento scuola materna dalle 16 alle 18, denominato spazio gioco, non è possibile garantire il mantenimento del servizio per il prossimo anno 2011-2012. Allora noi, per carità, il primo appello che vi facciamo è quello dell'attenzione al mantenimento dei costi in generale. Siamo i primi a dirvelo in maniera chiara. Però nella logica e nella razionalizzazione dei tagli facciamo anche attenzione a ciò che è strategico e necessario per le famiglie fabrianesi, perché far uscire i ragazzi alle 16 e per genitori che lavorano in fabbrica e che escono alle 16:30 e magari tutte e due lavorano fino alle 16:30, magari non lavorano neanche a Fabriano ma in zone limitrofe, e perlomeno mantenere il servizio alle 16:30, dalle 16 alle 17:30, ridurre lo spazio. Però se ci sono due genitori che lavorano e che non hanno l'ausilio dei nonni, alle 16 come possono andare a prendere i figli a scuola. Studiamoci un qualcosa, qualche assistenza sociale, mettiamo qualcosa che possa, concentriamoli, troviamo una maestra un'ora, suddividono la spesa, perché queste famiglie naturalmente sono anche disponibili a mettere mano al portafoglio e però ovviare questo problema. No, beh, se, hanno sempre pagato lo spazio gioco, hanno sempre pagato questo servizio, però è un servizio fondamentale per le famiglie che hanno sia la madre e il padre che lavorano e che alle 16 sicuramente non possono andare a prendere i figlioli a scuola. Comprendiamo bene che il momento è difficile, però non ritiriamo i remi in barca prima, giochiamocele tutte e cerchiamo di trovare una soluzione. So che l'ufficio preposto del comune si è impegnato a trovare una soluzione, ancora non è stato comunicato niente alle famiglie, facciamo il possibile perché è un piccolo dettaglio, non penso che sia una spesa eccessiva, anche perché è controbilanciato dal pagamento della maggior retta da parte delle famiglie, quindi penso che sia un piccolo sacrificio che sicuramente possiamo fare. Se Sonia Ruggeri può darci una comunicazione in merito alla cosa, saremo tutti soddisfatti. Le comunicazioni sono comunicazioni, non dovrebbe. Vabbè. Beh. Va bene, comunicazione, assessore.
Allora, la risposta è stata data già nell'assemblea che nella scuola Collodi si è tenuta, era con me l'assessore Romani. Secondo il regolamento, lo spazio gioco che finora è presente in tutte le scuole dell'infanzia prevede un numero minimo di 8 bambini per poter essere realizzato. Quest'anno si è presentata questa situazione nella scuola Collodi, dove ci sono iscritti 4 bambini. Allora, siccome lo spazio gioco inizia successivamente, perché è da programmare da parte delle scuole, inizierà il 3 ottobre, noi abbiamo chiesto innanzitutto al dirigente scolastico di vedere se ci sono altre iscrizioni. Qualora dovessero rimanere 4, ci siamo presi l'impegno di valutare caso per caso e semmai, trasportando in un altro spazio gioco, realizzare il servizio e non lasciare la famiglia senza servizio, in casi naturalmente di necessità estrema dopo verifica.
La parola al consigliere Mezzopera per comunicazione.
Grazie Presidente. Allora, prima della comunicazione un ringraziamento al consigliere Carmenati e al sindaco per aver posto all'attenzione del Consiglio Comunale due problemi importanti e quindi preparare questo ordine del giorno che sarà, ritengo e spero, votato a maggioranza dal Consiglio Comunale. Vengo alla comunicazione, Presidente. Io mi rendo conto che non è facile presiedere quest'Aula e verificare tutto l'andamento nel rispetto anche dei regolamenti. Io nell'ultima conferenza capigruppo le ho chiesto se a fronte delle assenze dei consiglieri comunali le erano state consegnate delle giustificazioni scritte così come previsto dal nostro regolamento. Lei mi ha detto di no. Allora io comunico al Consiglio Comunale che questo è il quarto Consiglio Comunale che il consigliere comunale extracomunitario è assente senza giustificazioni. Allora io invito il Presidente a mettere in piedi tutto l'iter previsto dal regolamento per far sì di riportare nel rispetto delle regole. Allora io, tutti noi abbiamo, perlomeno io ho passato anche dei momenti difficili per il quale avevo difficoltà a venire in consiglio comunale, ma sempre ho presentato giustificazioni e sono stato assente al massimo per 2 consigli comunali. Nessuno di noi si è mai permesso di essere assente per 4 consigli comunali senza dare un minimo di giustificazione. Questa è mancanza di rispetto delle nostre regole. Allora, è stato fatto un regolamento veramente penoso, che dopo essere stato votato è stato riconosciuto da tutti sbagliato quel regolamento. Soltanto io e Alessandro Gentili votammo contro quel regolamento, che sarà tutto da rifare. Oggi ci ritroviamo ad aver eletto un consigliere comunale extracomunitario che non rispetta le nostre regole, non si degna neanche di mandare una giustificazione al Presidente. Io, Presidente, la invito a fare tutto quanto necessario per riportare il rispetto delle regole di questo Consiglio Comunale. Questo banco vuoto è un insulto. Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Mezzopera. Io credo che dopo su questo argomento dovremmo fare una riflessione, nel senso che sappiamo tutti che il consigliere si è sposato. Probabilmente lui non conosce neanche tutto il nostro regolamento, per cui il discorso che questo sia sposato e non sta in Italia di per sé lo giustificherebbe. Adesso io credo che se fosse nei confronti di un altro consigliere ordinario la cosa sarebbe appalissiana, però nel caso proprio del consigliere straniero io non so se gli abbiamo... L'abbiamo anche fornito il nostro regolamento, il quale prevede che 3 assenze non giustificate, dopo 3 assenze non giustificate, mi sembrerebbe un atto, lo valuteremo insieme, adesso vediamo.
Presidente, scusi, però lei le interpretazioni può farle come vuole al di fuori di quest'Aula, qui c'è un regolamento e va rispettato. Allora, siccome gli è stato anche consegnato il testo e tutta la copia integrale dei regolamenti, lui aveva il dovere di leggerlo, come ho fatto io, come abbiamo fatto tutti noi. Abbiamo letto e sappiamo bene quello che dobbiamo fare, nei nostri diritti, ma prima ancora nei nostri doveri. Quindi, Presidente, io qui non accetto un'interpretazione personale, io accetto il rispetto e l'applicazione del regolamento. È il 4° Consiglio Comunale, tra l'altro oggi lui ha anche un ordine del giorno per il quale doveva essere relatore. E questo è un matrimonio che dura 3 mesi, io veramente non lo so, Presidente, quindi io la invito ancora una volta al rispetto del regolamento senza le interpretazioni personali. Grazie.
Va bene, grazie consigliere Mezzopera. Consigliere e assessore Costantini per comunicazioni.
Allora, io vorrei fare una comunicazione un po' più soft. Questa sera, dopo il Consiglio Comunale, diciamo dopo l'arco fino on the mix, i commercianti del centro e soprattutto le ragazze che lavorano nei negozi hanno organizzato una cena molto soft, eccetera, per, come dire, per lo stare insieme. E quindi c'è un invito da parte loro a tutto il Consiglio Comunale che dopo tutti i consiglieri che dopo la chiusura del Consiglio Comunale, se scendiamo possiamo stare insieme un'ora e mezza eccetera con tutte le operatrici del centro. C'è anche l'Expo che avete visto, l'invito eccetera, quindi come dire è una giornata molto ricca e anche di eventi oltre al Consiglio Comunale, però siete tutti invitati anche alla chiusura del Consiglio Comunale a scendere qui sotto dopo l'arco per stare insieme a tutti gli operatori del centro. All'arco fino on the mix abbiamo portato i tavoli, le sedie, tutti gli operatori prepareranno una cosa anche molto soft eccetera. Fino a Piazza Paletti, davanti a Latini, diciamo, da lì. Io non sono della città, non so Piazza Padella, da me dall'arco fino a on the mix si capisce bene.
Lui è un frazionista, come diceva Cucco, è uno per le frazioni sole, come ti
dice. Assessore, la parola al consigliere Bellucci per comunicazione.
Grazie Presidente. Io volevo metterti al corrente di una cosa, perché ne parlavo salendo le scale con l'assessore Ruggeri. Ci sono state alcune lamentele in questi giorni, nei primi giorni dell'apertura della scuola alla Mazzini, sul trasporto di questi ragazzi. Mi risulta che, non so per quale motivo, alcuni bambini siano rimasti in attesa dei loro genitori perché il trasporto delle 16.45 non era più possibile, le 16.15 non era più possibile perché non si è capito bene e non l'hanno capito neanche loro. Allora volevo dire, Presidente, Assessore Ruggeri, Assessore Costantini, il perché si è verificata questa anomalia, come pensate di risolverla, perché proprio su quello che diceva anche Silvano Di Innocenzo, mi pare che bisogna stare molto attento a lasciare i bambini così non incustoditi, perché sicuramente ci sarà il personale scolastico che vigilerà su questi ragazzi in attesa che i genitori vengano a riprenderli. Ma però non è facile, se non si programma prima, che un genitore si avverte all'ultimo momento per andare a prendere il ragazzo, perché questo non è possibile. Ecco, era questa comunicazione, perché se è così è molto grave e bisogna stare molto attento, specialmente con i ragazzi in questi giorni.
Assessore, comunicazioni, ma che fiamme!
No, volevo comunicare innanzitutto che invece la scuola ha avuto una buona partenza e i servizi hanno funzionato, addirittura anche servizi extra, perché per il caldo che stiamo soffrendo tutti. Di questo voglio dire grazie innanzitutto agli uffici che hanno collaborato intensamente. Relativamente al problema di cui parla il consigliere Bellucci, voglio comunicare che nella riunione precedente all'inizio della scuola che abbiamo fatto con i dirigenti scolastici, come del resto è poi nel regolamento, ci sono alcune classi, e precisamente le prime, che in realtà nei primi giorni di scuola, nella prima settimana, per scelta dell'istituzione scolastica e non nostra, perché noi con i trasporti e le mense siamo stati pronti sin dal primo giorno, per scelta delle istituzioni scolastiche e quindi favorire l'inserimento dei bambini, decidono di far uscire la classe o alcuni bambini, l'istituzione scolastica, i dirigenti, con il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto. Quindi decidono di far uscire le classi a tempo pieno che nella normalità uscirebbero alle ore 16, alle 12 e tre quarti, alle 13. Noi prevediamo i trasporti per i cambiamenti di orario rispetto alla normalità, per regolamento e condividendolo con i dirigenti scolastici, esclusivamente per quelle scuole dove l'uscita non è rispettata a causa di problematiche legate al comune. Faccio un esempio: alla Collodi ci sono i lavori nella mensa di ampliamento, quindi a causa nostra, ecco, siamo stati noi che, condividendolo con i genitori eccetera, abbiamo detto fino al 26 non si potrà mangiare e quindi si farà la sezione antimeridiana, e per quelli abbiamo riorganizzato i trasporti. Invece per norma, laddove le istituzioni scolastiche per inserimenti, per problemi qualsiasi, decidono di cambiare orari, in quell'occasione sono le famiglie a doverli trasportare. Quindi questo per norma è condivisione con le famiglie. Ha funzionato dappertutto tranne in una scuola, dove però si è intervenuti, c'era un problema rimasto irrisolto di una sola famiglia, ma che si stava ieri risolvendo. Poi è una settimana, perché dalla prossima settimana, quindi oggi e domani, dalla prossima settimana tornerà alla normalità. Quindi questa non è una disattenzione del comune, ma ho spiegato le motivazioni.
Grazie Assessore Sonia Ruggeri. Sono le 10:32. Consigliere Tini per comunicazione.
Presidente, chiedo scusa, sono arrivato un po' tardi, ma volevo, non so se l'ha detto, chiedo scusa, se non l'ha detto penso che mi sono informato dai consiglieri vicino a me, non sanno niente nessuno. Allora, qui oggi c'è stato un accavallamento di eventi, mi pare a me. Noi abbiamo un ordine del giorno che lei ci ha mandato del consiglio, che dovremmo fare il consiglio fino alle 13, poi riprendere dalle 14.30 alle 15, fino alle 20.30. Allora qui c'è sta, alle 17, tanto un invito al dopo di noi, siamo stati inviati tutti, penso, no? E volevo sapere se cosa si fa. Poi c'è un altro invito per giovedì, sempre oggi, alle ore 17.45, qui, alle 18. Poi abbiamo detto la cena alle 20 dei commercianti qui sotto, la cena del poglio di quest'attima. Insomma, quante cose facciamo oggi? Volevo capire come intende lei oggi, che orario deve avere questo consiglio comunale, in maniera tale che noi ci organizziamo, tutto qui.
Consigliere Tini, io ho convocato il consiglio prima di tutti questi inviti, quindi secondo me il consiglio è prioritario, poi dopo individualmente se qualcuno pensa di disertare il consiglio per fare per queste iniziative è liberissimo di farlo, io non lo trattengo, quindi
del centro sociale aggiungo, non si può dire che la giunta e i consiglieri vanno alla festa di loro, ha capito? Allora ma qualcuno deve dire che non ci veniamo alla festa perché c'è il consiglio,
ma
questo aspettando
penserà, evidentemente ci penserà l'assessore delegato a far presente che c'è il consiglio comunale, io che devo fare? Io ho convocato il consiglio comunale e a me personalmente devo dire che non c'ho né l'invito del dopo di noi e neanche stranamente quello dell'Expo, stranamente perché mi arriva sempre, però Expo della mostra, ecco. Cioè, io non ce l'ho, per dire, ecco. Allora io mi interesso del consiglio comunale, l'ho convocato in tempi non sospetti, quindi che devo fare? Adesso sospendo il consiglio comunale perché andiamo al dopo di noi oppure perché andiamo al discorso dell'inizio dell'Expo? Io credo che non lo dovrei fare, non è, manco andrei anche contro la cosa, lo dovrei mettere in votazione. Quindi voglio dire, dopodiché ognuno è libero di decidere il da farsi. Oh, sono le ore 10:34, 10:35 diciamo, a inizio l'ora delle interrogazioni e interpellanze. Punto 2 all'ordine del giorno, interpellanza presentata al consigliere Vernietta relativa alla ripartizione dei contributi nel campo delle politiche giovanili del comune di Fabriano. Illustra il consigliere Vernietta in relazione al sindaco.
Grazie Presidente. Io le richieste le faccio nelle interpellanze piuttosto che farle nelle comunicazioni perché, come ha detto Mezzopra, il regolamento cerchiamo di rispettarlo in tutte le forme. Allora, la questione è molto semplice. Nell'anno 2010 sono stati erogati una somma di circa 17.000 euro per contributi in campo di politiche giovanili e ripartite come ho indicato nell'interpellanza, non ripeto come sono suddivise le cifre, quello che a me interessa è capire sostanzialmente i criteri utilizzati per ripartire le risorse, se chi ha fatto richiesta è stato preso in considerazione la ripartizione dei fondi, i criteri utilizzati per la relazione dei bilanci di previsione in questo campo, come vengono valutate le iniziative e in base a quale ritorno hanno per il comune e per la comunità e effettivamente se questi soggetti che hanno fatto richiesta sono radicati nel territorio oppure no. Inoltre mi piacerebbe capire quali sono le relazioni che legano il comune con l'ambito sociale territoriale, il quale per sua parte gestisce una parte delle somme provenienti dai contributi regionali per le politiche giovanili e in particolare se esistono dei soggetti che per questo ambito tengono rapporti con il comune in merito a politiche giovanili quali competenze abbiano e quale controllo la Giunta mette in atto per far sì che insomma le varie attività e i vari impegni presi dai vari soggetti poi vengano rispettati. Grazie.
Mi sono perso un pezzo della risposta.
Sindaco, per la relazione.
Allora, dividiamo in due parti la risposta. La prima inerente al comune del Fabriano, la seconda invece inerente l'ambito. Allora, diciamo che oggi c'è un regolamento che è quello per l'erogazione e sovvenzioni, che è un po' datato, nonostante io abbia per lungo tempo, si può abbassare perché c'è un ritorno, sembra essere in televisione veramente, c'è un ritorno all'orecchio, non in pubblico. Chi va in televisione dice c'è il ritorno in cuffia, io invece ce l'avevo all'orecchio. Un regolamento un po' datato, nonostante abbia chiesto, ma c'è una ritrosia da parte dei dirigenti a cambiare i regolamenti, non ho mai capito perché, se non sono buoni a scriverli oppure perché non vogliono prendersi fastidi. Comunque, i criteri utilizzati per le risorse sono la validità delle iniziative, e questa è sempre una cosa soggettiva, la valutazione e la rilevanza culturale, scientifica, sociale, la capacità di coinvolgere il mondo giovanile, la promozione dei valori storici, culturali, sociali e la capacità, questo dovrebbe essere un altro dei fattori determinanti oramai in una nuova, diciamo così, visione dell'evento, è quella di convogliare presenze non fabrianesi all'interno del comune, quindi c'è questo, quello che dovrebbe creare reddito oltretutto, perché al di là di tutto, e noi facciamo tanti sofismi, più di quei soldi non ne abbiamo più. Se non troviamo il modo di generare un volano di natura economica, non riusciamo ad andare avanti. L'altra risposta è dagli atti delle politiche giovanili, tutte, tra virgolette, le domande che sono state fatte in parte o in maniera un po' più consistente sono state soddisfatte o attraverso l'assessorato direttamente, che ricordo da alcuni mesi ne ho assunto io la responsabilità, o attraverso l'ambito. Quindi questo è il discorso principale. E le manifestazioni culturali che riguardano il mondo giovanile prevalentemente, ormai le conosciamo tutti, sono focalizzate, sono tra virgolette standardizzate, perché andiamo dal premio Precicchie, che è rivolto ai giovani soprattutto con il discorso anche della scuola, anche se ultimamente il premio Precicchie, nonostante sia sempre cresciuto il livello, comincia ad avere dei problemi economici consistenti, per finire alla convention dei giochi di ruolo, che è un'attività che tanti anni fa, quando io ero assessore alle politiche giovanili, qualcuno mi spiegò di che si trattava, io ero uno molto, non avevo capito, invece raggruppa un sacco di ragazzi per passare all'attività del CAG, per al festival multietnico e così via, compreso quello, e lo dico
con molta consapevolezza e anche, tra virgolette, soddisfazione, che è stata l'esperienza che abbiamo fatto in questi 2 anni convogliando su questa città veri, consentitemi il termine, veri artisti del graffiti, cosa manifestazione che abbiamo completato anche in questi giorni, per evitare che sciamannati, come li chiamo io in fabrianese, continuano a deturpare con scritte oscene tutti i nostri. Allora abbiamo coinvolto, questo devo dire, ne rendo merito al consigliere Rossi, su questa città artisti veri che hanno impreziosito con i loro graffiti la nostra città. Quindi queste sono le manifestazioni che tentiamo di tenere. Poi dopo ci sono, attenzione, tante altre politiche che passano, sempre che riguardano i giovani, che passano su ambiti diversi, dalla cultura alle attività imprenditoriali e così via, che vengono sempre sostenuti dal comune, ma con una nonna su un bilancio che è quello delle politiche giovanili, ma su altri bilanci. Faccio un esempio pratico: il musical che è stato fatto dai giovani fabrianesi, io ho visto sponsor tutto quanto, ma poi il teatro, lo vorrei ricordare, tutti gli impegni li paga il comune, cioè non è che sono soldi che non si vedono perché non tirati fuori direttamente e quindi fatto con l'assegno, ma sono costi che il comune sopporta e mette in campo per queste attività, perché i soldi non si vede solo con la carta filigranata, grazie a Dio, che fa le cartiere emiliani, si vedono anche in altre maniere. Quindi questo è l'aspetto. L'altra problematica invece riguarda l'ambito. Allora, nell'ambito noi abbiamo, come sindaci, approviamo una serie di manifestazioni. All'interno dell'ambito abbiamo una persona che molto probabilmente verrà assunta in questo momento dal comune di Cerreto, che si occupa esclusivamente di politiche, tra virgolette, giovanili. Molto probabilmente verrà assunto dal comune di Cerreto, io sto dando l'avallo come rappresentante dell'ambito, con l'impegno che comunque continua a collaborare con il comune di Fabriano, cioè col comune di Fabriano e con tutto l'ambito, perché questa è una politica che noi abbiamo adottato anche per l'assistente sociale. Cioè, noi abbiamo un assistente sociale che è dedicata a tutti i comuni, è di stanza e di stazza, come gli dico io simpaticamente, nel comune di Fabriano, ma gira, e quindi anche la persona che oggi segue le problematiche giovanili all'interno dell'ambito ed è spesato da tutti quanti, farà questo tipo di lavoro. E in questo momento sta facendo anche il, chiamiamolo così, il consulente del sindaco sulle problematiche del mondo giovanile per il mio assessorato, quindi sta mettendo a punto alcuni discorsi che riguardano il CAG, perché qui lo vorrei evidenziare. Noi abbiamo una struttura eccezionale, questo è il termine che la maggior parte d'Italia ci invidiano, artisti che sono venuti legati al mondo giovanile, cantanti, sono venuti a vedere la nostra struttura, ci hanno detto che città, capoluogo di provincia e importanti in Italia, non hanno una struttura simile. Però credo che in questo momento bisogna ritarare la sua missione, bisogna ridargli tra virgolette, nuova linfa, nuovi obiettivi, un nuovo modello, tra virgolette, anche di attrazione. Per cui, ecco, stiamo lavorando su questo tipo di discorso e Raggi, che così fa nome e cognome, è dipendente dell'ambito, essendo un ragazzo legato forse anche troppo alla musica, quella rocchettara che mi fa venire mal di orecchie, ci sta dando una mano per rivedere e rimodulare questo tipo di discorso. Quindi questo è il certo, e lo ripeto a tutti quanti, con il volontariato si fa tante cose, attenzione, e anzi bisogna sempre ringraziare chi fa il volontariato, che si mette in gioco e chi dà un contributo personale alla collettività, ma senza soldi non si fa nulla, al di là di tutte le buone intenzioni, e in questo campo, con molta onestà, non è che ne mettiamo tanti di soldi, anche se, torna a ripeterlo, il bilancio va letto a tutto tondo, non va letto solo per il capitolo di appartenenza al singolo assessore, perché lo sport, la cultura, le politiche giovanili poi sono tutto lo stesso filone, viene diviso, tra virgolette, il finanziamento su vari capitoli di diversi assessori, ma poi la platea degli attori è sempre quella, quindi le fasce sono quindi vediamo quello che possiamo fare, anche se in questo momento, torno a ripeterlo, abbiamo qualche difficoltà, tra virgolette, ad aumentare i capitoli di spesa. Non solo, attenzione, faccio un altro esempio. Di Innocenzo prima sosteneva una cosa, giustamente, per quanto riguarda il pomeriggio scolastico, anche quella è un'altra delle linearità, tra virgolette, di bilancio che va sul mondo giovanile. Quindi questo ci tenevo a dirlo, perché se no uno vede solo, dice, con 10.000 euro che politiche vuoi fare? Niente, ecco, su questo... Però non è solo 10.000, sono tot per le scuole, tot per la cultura, tot per il resto, ecco, quindi questo purtroppo si può fare sempre di meglio, su questo non c'è ombra di dubbio, però far meglio vuol dire anche avere la possibilità di farlo.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Vernietta per replica.
Grazie Presidente. Ringrazio il sindaco per la risposta, tutto sommato, diciamo, istituzionale che ha dato. Credo che è vero, lui gestisce l'assessorato da pochi mesi, probabilmente qui si fa riferimento anche a questioni legate al suo precedente collaboratore, per cui al sindaco ovviamente non do alcun tipo di responsabilità particolare. Certo è che secondo me viene meno la mia insoddisfazione, la risposta del sindaco non è tanto legata alla particolarità della risposta quanto alla generalità dell'argomento per come è stato trattato, cioè anzi addirittura se è venuto fuori in pratica che quel personaggio che per nel bene o nel male che sia gestisce in questo momento le politiche giovanili probabilmente fra qualche tempo non ci sarà neanche più, cioè qui manca una struttura che sia in qualche modo radicata all'interno dell'organizzazione del comune, che possa in qualche maniera organizzare, gestire, collaborare con quelli che sono gli organi di indirizzo per dare una forma a quelle che sono le politiche giovanili di questa città. Figure non ce ne sono attualmente, c'è questa persona a mezzo servizio dell'ambito, circa le cui funzioni, le cui competenze il sindaco è un po' divagato, ma a me sarebbe piaciuto capire, diciamo, quali sono, perché francamente non si capisce bene qui dentro chi è che fa le scelte. a me un dubbio è venuto leggendo un po' quelle che sono le la storia delle varie delibere che ho riportato anche all'interno del documento. C'è una delibera la cui richiesta è stata fatta il 5 di dicembre e che il 23 dicembre viene poi avallata dalla giunta attraverso una determina e a cui si dà 5.000 euro, fa venire in mente il fatto che possibile che noi abbiamo il 5 dicembre, cioè quale programmazione abbiamo messo in atto per cui, tanto che noi dal 5 dicembre destiniamo 5.000 euro che sono sostanzialmente un terzo di quelli che sono i contributi totali che il comune ha erogato, no, per la manifestazione, indipendentemente da quello che è la manifestazione, che probabilmente era meritoria. Non entro nel merito della scelta, entro nel merito della programmazione di tutta quella che è la disponibilità del settore. Poi anche nel merito dico, noi abbiamo sostanzialmente di 17.000 euro, 5.000 euro questa manifestazione, 5.000 euro il premio Davide Scuola, 3.000 il festival multietnico e pochi spiccioli in giro. Allora, il premio Davide Scuola, sì, ormai è istituzionalizzato, però non so, funziona, non funziona, va bene, non va bene. Vabbè, io chiedevo anche risposte in questo merito, però sindaco, lei ha eluso, per cui mi permetto di riproporle questa iniziativa, che era sostanzialmente una conferenza durata dell'arco di una giornata. Io ho visto nella determina è stato fatto sforzo di dialettica e di oratoria per giustificarla, però francamente io penso che tutti i crismi per giustificare questa iniziativa non c'erano. Poi, diciamo, sul merito della questione di più non voglio entrare. Sul discorso dell'ambito, concludo, Presidente, a me piacerebbe capire, siccome, se non sbaglio, l'ambito di Fabriano è quello che ha preso meno contributi dalla legge regionale, cioè della legge regionale, che però i cui fondi sono distribuiti dalla provincia, non mi ricordo il nome della legge, ma vabbè, il sindaco probabilmente ha capito, insomma, la 46, grazie, scusate. L'ambito di Fabriano è quello che mi sembra ha preso meno soldi. Per cui mi piacerebbe capire come vengono pensati questi progetti che vengono proposti su questa legge che c'è ogni anno, e quindi insomma andrebbe magari speso qualche lira in più per fare un progetto che sia più corposo, in modo tale da... Io rammento che negli anni precedenti alcune iniziative sono andate nell'ambito dell'affido, sempre prendendo i soldi da queste spese, per cui che esula totalmente dalle politiche giovanili. Cioè, secondo me avere una persona, un ufficio politiche giovanili che potesse essere funzionale, che potesse ragionare nel cercare le risorse, nel cercare collaborazioni con provincia, regione, ministero, eccetera. Il ministero fa sempre un sacco di... cioè sono dei bandi che però sono milionari, per cui li vincono sempre i soliti noti, questo è chiaro. Sarebbe magari opportuno che facesse bandi un po' più terra terra, a cui potessero partecipare anche comuni mortali, ma questa è un'altra storia. Però per quello che ci compete, avere un ufficio, oggi l'ufficio politiche giovanili, il sindaco non esiste sostanzialmente, lei lo sa, è dimezzato con quello dello sport, per modo di dire, perché poi formalmente più che dimezzato è inesistente. Quindi io direi, investiamo su una persona, formiamola, prendiamola magari già formata, investiamoci per formarla e destiniamola a quella tipo di attività.
Grazie al consigliere Vernietta. Punto 3 all'ordine del giorno, interpellanza presentata al consigliere D'Innocenzo, PDL, sulla trasformazione struttura vecchia piscina comunale in luogo di aggregazione giovanile. Illustre al consigliere D'Innocenzo e relazione al sindaco.
Grazie Presidente. Mi alzo pure in piedi, dove ci sono le televisioni, facciamo... ho messo la giacchetta stamattina. Allora, in un momento così delicato per la nostra città, non dobbiamo come politica dimenticare il mondo giovanile. Ai giovani è arrivata questa proposta, ora aspetta a noi valutarne i costi e i benefici, come parlavamo prima, sempre nel pieno e nel massimo rispetto dei costi e dei conti pubblici, iniziando a predisporre tutti gli eventuali strumenti necessari per la realizzazione. Di che cosa stiamo parlando? Ci hanno chiesto, dato che abbiamo una struttura oramai quasi fatiscente, gli addetti ai lavori ci dicono che piove pure dal tetto, tant'è che non viene utilizzata, da tanto tempo che non viene utilizzata, di provare a vedere se fosse possibile trasformare la struttura della vecchia piscina comunale in un luogo di aggregazione per i giovani, un disco pub, una discoteca, un qualcosa che possa essere utile per la loro socializzazione qui nella nostra città. Ricordiamo che questa struttura, la vecchia piscina comunale, è ubicata nel centro appunto della città e potrebbe anche attrarre i giovani dalle cittadine limitrofe. Soprattutto realizzando il locale a Fabriano, eviteremmo, soprattutto nel periodo invernale, il viavai notturno verso la costa e verso le altre destinazioni. Questa struttura ha a disposizione già un ampio parcheggio ed è provvista di sistemi di sicurezza. Ora l'appello che vi faccio è il seguente: proviamo a non far cadere la cosa nel nulla e lanciamo i nostri giovani, non dico oggi in questo consiglio comunale, la possibilità di trasformare una struttura, la piscina, in discoteca o disco pub, però lanciamo un messaggio di ascolto e proviamo a vedere se la cosa possa essere realizzabile, perché il nostro impegno potrebbe essere quello di dare la buona volontà, di manifestare la nostra buona volontà a questa trasformazione, ma poi dopo ricordo, lo so benissimo, ci sarà bisogno di redigere un bando, trovare una società che si faccia la promotrice dell'idea, e so che la cosa non è di facile attuazione, soprattutto in questo momento così particolare. Però proviamo, e finisco il mio intervento di presentazione dell'interpellanza, a lanciare questo segnale d'ascolto ai nostri giovani. Grazie.
Grazie consigliere Di Innocenzo, la parola al sindaco per la relazione.
Ma io ringrazio, non dico per piaggeria, anche se è elegantissimo oggi Di Innocenzo, da pranzo, quindi per questa cosa che porta, al di là di tutto dell'argomento, porta una seria riflessione, prescindendo dal fatto che io ho detto già a suo tempo che andavano ricambiate le destinazioni degli impianti sportivi, quindi la vecchia piscina fatta una palestra e l'attuale palazzetto, che vecchio palazzetto, andava trasformato in una struttura polivalente, auditorium e cose di questo genere, perché ritengo che queste siano le necessità di questa città. Proprio quando dico auditorium polivalente vuol dire perché, tra virgolette, anche il luogo, io ricordo che un po' di tempo fa un noto fabrianese esperto in discoteche mi disse perché le gestisce, mi disse: dammi a me il vecchio palazzetto e io ti faccio, non faccio pubblicità, non dico il nome perché tutti lo conoscono, quindi da questo punto di vista credo che una riflessione vada fatta, ma non tanto perché noi, ho già dato disposizione all'ufficio tecnico e spero che l'assessore Romani gli stia sempre dietro, non e li butti qualche volta anche dalla finestra, visto che questi vogliono far tutti quello che piace a loro, perché il dramma, e qui riprendo l'argomento del consigliere Vernietta, in questo comune i dipendenti pensano tutti sempre di scegliersi il lavoro, perché le politiche giovanili e lo sport c'ha un dipendente, giustamente bisogna che lavorino, e questo io lo ripeto ai dirigenti e ai sindacati. Tanto chiusa la parentesi, una seria riflessione, perché cioè questa è una città, una volta un ex consigliere che oggi, e faccio nome e cognome, che è Gabriele Patassi, fece una raccolta del Voglio, questa è una città del Voglio, poi dopo quando uno si mette sulla direttrice di realizzare queste cose e il voglio è sparito. Faccio degli esempi pratici. Noi abbiamo detto facciamo investimenti sul CAG a suo tempo, che è costato ed era una richiesta del mondo giovanile, e poi purtroppo quando è stata realizzata, forse perché cambiano anche le generazioni, la pubblica amministrazione ci vuole tempo per realizzare queste cose, sono spariti tutti. Questa città sembrava che se non avesse le multisale, sarebbe stata una città, nonostante che questa è stata una città che ha avuto 4 cinema per 50 anni, quindi non è che sembrava che fossimo il Bangladesh, con tutto rispetto, o eppure se andate a parlare con il gestore te dice signori miei, ma qui tutti questi che voleva tutto, perché qui è così come tanti operatori di altri locali, perché io faccio un esempio, noi abbiamo dei locali a Fabriano e io ne rendo pubblico merito, che sono a livello di, tra virgolette, arredamento, posizionamento, a livello di Milano, eppure tutti soffrono, perché poi c'è questo modo di non voler vivere la propria città, perché è meglio dalle altre parti. E allora io faccio, tutti mi hanno chiesto internet, bla bla bla, le frazioni, il signore che è andato ad operare sulle frazioni e ci ha detto, ma signori, io devo fare un investimento, ma avete detto che c'era la gente, e qui io devo fare un investimento, c'ho una sola richiesta, come faccio io a fare questo investimento? E allora io dico, attenzione, è una riflessione corretta e giusta quella dell'Innocenzo, perché uno c'ha il segnale dell'ascolto, e dico anche di più, L'errore di Fabriano, sempre, comprese nelle imprese, è stato sempre quello di realizzare cose piccole. Allora, luogo di grandi dimensioni può anche dare un risultato. Io ricordo a tutti che le sale da ballo qui ne abbiamo avute prima degli altri comuni, però è stato sempre cose piccole, perché chi era giovane in un certo periodo si ricorderà il Patapata, poi il Satirico, poi il Formula 1 e così via, poi sempre Cerino, poi improvvisamente sono finiti tutti quanti questi, sono ripresi fuori di Fabriano, ma oggi la gente, quindi è una riflessione che torna a ripetere. Secondo me la struttura più idonea è il vecchio palazzetto, perché ha una dimensione giusta, perché se noi pensiamo alla vecchia piscina, la vecchia piscina non ha, secondo me, le dimensioni. Quindi è una riflessione per tutti quanti, compreso il fatto che io ho chiesto all'ufficio tecnico di cambiare lo chalet, perché avere una struttura per giovani che lavora 3 mesi l'anno nelle condizioni, se bel tempo non ha, invece darle in gestione a qualcuno che ci fa investimenti ma che lo rende fruibile tutto l'anno, secondo me è un'altra scommessa. Il problema è infatti è il project bisogna chiamare qualcuno ad investire su questo, che c'è rischio i soldi, che c'è rischio i soldi, perché qui è finito il tempo di spolpare sempre la mucca comune o Stato qualsiasi, quindi che però lo deve gestire con grande professionalità. Il Comune deve fare gli atti, predisporre le condizioni per la germinazione, ma non deve gestire queste cose perché sono attività economiche, quindi... Ok, noi possiamo da là mettere strumenti, cambiare le norme perché ci sia un interesse pubblico nell'attività privata, ma deve essere un'attività privata.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Di Innocenzo per replica.
Beh, sono soddisfatto della risposta del sindaco, è quello che mi aspettavo, perché dobbiamo avere in questo periodo ben saldi i piedi per terra, che non è che possiamo promettere mari e monti che poi dopo riusciamo a realizzare ben poco di quello che abbiamo promesso. Sono contrario alla città del Voglio, come diceva prima Roberto Torci su indicazione dell'ex consigliere Gabriele Patassi, ma penso che sia legittimo la città del Vorrei, perlomeno chiedere, perlomeno proporre e poi discutere in maniera anche meno animata di quello che è successo quest'estate sui giornali, da qualcuno che si è scaldato eccessivamente. È vero, ricordo molto bene quando parlammo della multisala, però lì forse abbiamo fatto un errore che non dobbiamo compiere oggi, è che l'errore fatto è che siamo arrivati in ritardo. Forse, ma forse anche per colpa nostra, perché la politica, secondo me, in questo momento, soprattutto in un momento così difficile, deve anticipare i tempi, dobbiamo essere noi a proporre, non a diventare il problema con le pratiche burocratiche, con gli impedimenti funzionali. E noi per lungo tempo la città di Fabriano è vissuta a rimorchio, quasi con una rendita che veniva dal mondo industriale. Oggi dobbiamo cambiare pagina, dobbiamo iniziare a fare queste proposte, a valutare prima di tutto se sono realizzabili da un punto di vista tecnico, e poi, come diceva giustamente anche il sindaco, ma l'ho sottolineato anch'io, dopo bisogna realizzarle, bisogna trovare una società. Io per esempio vi lancio un'idea, proviamo a sentire i gestori della piscina comunale, può darsi che possano essere interessati, locale d'aggregazione, locale lì vicino, proviamo a fargli una proposta se possono essere interessati a gestire anche l'auditorium la mattina fino alle 5 del pomeriggio, dalle 5 del pomeriggio in poi possa diventare... Proviamo a sentire quali sono le aspettative, quali sono le aspettative anche di questi signori e di chi professionalmente svolge queste attività. Un altro problema che è stato toccato è quello dello sport. È vero che sottraiamo delle strutture allo sport, ma nessuno ci vieta di costruire un locale di aggregazione vicino agli impianti sportivi, perché non penso che sia un problema per lo sport, anzi potrebbe essere un polo maggiormente attraente se ci mettiamo un locale. Problema dello sport, giusto per rispondere a qualcuno che sembra avere tanto a cuore le attività sportive di Fabriano, è che come tutta la società non ci sono più i maestri, che quindi i ragazzi che fanno sport vengono un pochettino abbandonati a loro stessi, e un problema che molto intelligentemente Sorci ha posto alla commissione di cui Vernietta è presidente è quella della redistribuzione dei finanziamenti al mondo sportivo. Ne abbiamo talmente pochi che o li parcellizziamo e diamo una carezza, ma non più di una carezza, ad ogni attività, oppure cerchiamo di concentrarla su qualcosa che possa essere da lustro e che possa essere un biglietto da visita per Fabriano. Questo è un problema serio. Ennio Mezzopra lo sa, abbiamo provato a lanciare questo messaggio su Facebook, non c'è uno che ci ha risposto, perché la risposta è difficile. Ci hanno detto tutti che siamo qui a rubare i gettoni di presenza, tutti ci hanno attaccato per l'antipolitica, ci hanno detto, ma uno, Ennio Mezzopra è testimone che davanti a me, uno che avesse detto no, date i contributi alle società minori, giovanili, oppure no, date soldi alla fare pallacanestro. Ma siccome noi non possiamo cadere dietro, non possiamo cadere dietro a queste provocazioni, perché il cittadino è legittimamente autorizzato a criticare, che noi dobbiamo ascoltare tutti, prendiamole noi le decisioni. La mia idea è questa, te lo dico a microfono acceso, in maniera pubblica, è che lo sport si può fare anche nell'oratorio della chiesa, si può fare anche nel campetto, perché è sport lo stesso. Per la grande società di pallacanestro che ci abbiamo qui, ti lancio questa idea, Sorci, facciamo un pool, te come sindaco, qualche assessore, dei rappresentanti dell'opposizione, dei rappresentanti della maggioranza, iniziamo ad andare a sentire le piccole aziende vivaci che ci sono nel nostro territorio e chiediamo di diventare parte integrante per aiutare la società che quando va in giro per l'Italia c'è il nome scritto Fabriano sulla maglia.
Grazie al consigliere Innocenzo. Punto 4 all'ordine del giorno, interpellanza presentata al consigliere Lilia Malefora, Italia dei Valori, sui furti e danneggiamenti auto presso la piscina comunale. Illustra consigliere Malefora e relazione al sindaco, quindi anche il sindaco, vabbè.
Grazie Presidente. Allora, io ho protocollato questa interpellanza perché da diversi mesi nella struttura della piscina comunale i cittadini sono vittime di furti, sia all'interno che all'esterno della struttura. All'interno la posizione dei lucchetti non è necessaria per far sì appunto che i beni posti all'interno degli armadietti possano essere tutelati. I furti posti all'esterno invece, oltre ad essere dei veri e propri furti, sono dei danneggiamenti alle autovetture parcheggiate sia nel parcheggio principale che nel parcheggio secondario dove si accede direttamente dal bar. I malcapitati, diciamo, magari non essendo a conoscenza di questo problema, lasciando delle borse all'interno delle proprie autovetture alla fuoriuscita, diciamo, della piscina, cioè dopo essere stati dentro la piscina, si ritrovano con i finestrini spaccati e con i copriruota magari derubati e con dei danneggiamenti alla parte della carrozzeria. Tutto questo naturalmente crea un enorme disagio alla sicurezza dei cittadini, anche perché comunque abbiamo insistito tanto per fare questa piscina, sarebbe brutto che per questi inconvenienti, diciamo, i cittadini si allontanassero dalla struttura stessa. Ed è per questo che chiedo all'amministrazione comunale quali sono le iniziative che intende porre in essere e se esiste la possibilità di installare videocamere sia all'interno che all'esterno della struttura.
Grazie consigliere Malefora, sindaco per la relazione.
Allora, io capisco, questa è stata una città negli anni che veramente, cioè, qualcuno diceva c'era la noia, non c'era furti, non c'era, ultimamente, anche se lo dico con molta chiarezza, devo ringraziare le forze dell'ordine, i carabinieri, polizia, tutti, stradale, qualsiasi, perché in realtà il numero di reati in questa città è talmente bassa che per cui il comando generale dei carabinieri pensa di ridurre pure le persone a disposizione di questo, nonostante che sono anni che io invece chiedo il contrario. Ho chiesto una maggiore razionalizzazione perché ci sono 13 uomini della Polfer che non ho capito mai a che cosa servono, lo dico con molta chiarezza, per cui dico, se la accorpavano tutti al commissariato si poteva gestire molto meglio, perché alla stazione ferroviaria se possono mettere le telecamere invece in giro per la città, invece se possono mandare gli uomini, quindi questo è il parcheggio di cui parlava la consigliera Malefora. Purtroppo ha, tra virgolette, un problema di fondo su che sto cercando di risolvere, che è quella comunque la presenza di una infinità di camion che sostano addirittura nel periodo, mi sono preso il fastidio il 13, 14, 15, 16, 17 agosto con le fabbriche chiuse, in quel posto ci stavano i camion, tanto per cui invece di, siccome famo paga niente, quindi la gente, e questo crea una barriera di visibilità per cui rende anche facile, perché nessuno vede, nessuno i camion sono quelli lì, nessuno vede se qualcuno si avvicina alla macchina, rompe il finestrino, ma questo succede di queste cose in giro per la città ne sono successe diverse, compresa al cimitero, dove addirittura al cimitero hanno rubato la borsa di una nostra dipendente, abbiamo dovuto cambiare tutte le chiavi del comune, di buona parte del comune. Quindi questo è... Le telecamere all'interno spetta all'ente che gestisce questo. Sull'esterno noi stiamo lanciando adesso un discorso sulla pubblica illuminazione, su questo bando per fare i pali intelligenti e mettere a disposizione quindi anche il supporto, tra virgolette, di il bando per affidare la pubblica il palo intelligente. Oggi se no diventa un problema, wifi, videosorveglianza, qualsiasi altra viene utilizzato nelle città che hanno un certo tipo di organizzazione, la pubblica illuminazione, perché è distribuita su tutti i perimetri e quindi consente di avere non solo sugli impianti semaforici questo tipo di discorso, ma questo è un discorso di lungo termine. Quindi io quello che dico è che oggi una maggior sorveglianza ma è legata agli uomini, ci vuole anche una maggior collaborazione dei cittadini, che quando vedono le cose, come a me è successo recentemente, facciano anche mente locale e non abbiano paura di dire: guarda, è successo questo, o un po' di attenzione a prendere il numero della targa. Faccio un esempio pratico che mi è capitato l'altro giorno. L'altro giorno c'è stato un tentativo, scusate, di incendio, tentativo di appiccare un incendio, no, non quello, attenzione, in piena città, sotto il cimitero delle Cortine, sotto il cimitero delle Cortine c'è stato un signore che ha tentato di dar fuoco, ha tentato di dar fuoco alla parte lì sotto dove c'è i cani. Purtroppo, signore anziano, con bicicletta è riuscito a scappar via. Logicamente la persona che ha dato l'allarme ha cercato di... non è riuscito, stava abbastanza distante con il figlio, ma un signore anziano con bicicletta che è riuscito a scappar via, perché la persona che... Ecco, allora ci vuole un po' di attenzione anche da parte dei cittadini, perché qui dobbiamo fare il bene comune e non per vedere, perché qui ormai dei matti ce ne stanno tanti, oltre alla delinquenza c'è anche tanta gente che dà i numeri. Allora, credo che queste cose si combattino così, in questa maniera, rendendo più visibili certi posti in maniera tale che tutti possano osservare e vedere questo, con una maggiore attenzione. Un'altra cosa, e lo dice uno che... evitiamo di lasciare in bella mostra sulle nostre macchine, su tutte le borse e qualsiasi altra cosa, perché poi quello diventa un invito, anche soldi spicci, mi dice Baglialunga. Il resto vediamo come, con un maggior, anche se esiste, un coordinamento tra le forze di polizia, i nostri vigili e tutto il resto, con una maggiore attenzione e presenza, però... qui non è che si può fare la città, dei dossi, delle telecamere e di tutto il resto, perché se no qui io ho detto a tutti quanti che se io avessi messo tutti i dossi che mi sono stati chiesti in giro per la città e per le frazioni, avremmo dovuto cambiare il nome, non più Fabriano, ma città dei dossi, perché qui io ogni giorno ricevo la richiesta, e giustamente il discorso è stato fatto prima da Bellucci, di dossi anche per i vicoli del centro storico, che diventa veramente un assurdo, cioè mentre la gente deve cambiare i suoi comportamenti. Cioè, credo che questo sia... Ecco, non so, c'hai ragione, hai ragione. La pena certa, e credo, ieri ho avuto un episodio che mi ha fatto anche riflettere, segretario comunale, ieri sono stato chiamato dalla casa circondariale di Camerino per una cosa, e mi sono domandato, ma qui uno che sta dentro, che deve fare? Poi alla fine, questi mi volevano mettere a me nei guai, facendomi fare cose che non mi sono consentite dalla legge. Modernamente neanche l'italiano conoscono, però questa è una... Ma cioè, alla fine uno diventa un problema serio, perché se domanda, se tu investi, come è successo qualcuno sulle strisce pedonali, tu non gli puoi restituire la patente e aspettare, perché sennò qui è inutile che famo le strisce pedonali, è inutile che mettiamo i semafori, è inutile che... Cioè, qui è tutto il sistema che è sballato, onestamente. Cioè, è inutile tutto questo, è il sistema che credo se si è incartato e non sia più in grado, perché l'altra mattina è stata investita una sulle strisce pedonali, fermo, cioè... Almeno il fermo della macchina, almeno io dico il fermo della macchina, almeno è la patente, e poi vedremo quello, cioè lì è talmente evidente, può succedere a tutti, attenzione, è una disgrazia, e lo dico senza criminalizzare, che può succedere a tutti, però ragazzi, tra quello che sono gli annunci e quelle che sono la realtà, io lo dico pubblicamente. Allora, la definizione di sindaco sceriffo è una presa in giro, un'offesa per tutti i sindaci, ed è una presa in giro per tutti i cittadini, perché i sindaci non possono fare nulla, perché è tutto vietato dalle norme della nostra, perché appena uno fa una determina, una delibera, un'ordinanza, interviene il tribunale di Pinco Pallino o di Pinco, per cui tutti. Il sindaco, lo dico, non può fare per l'accattonaggio, non può ridurre l'orario dei locali, ultime sentenze, io c'ho qualcuno che mi telefona alle 2 della notte perché i locali fanno rumore, non è possibile fare questo, quindi è inutile, di che vogliamo parlare? Io ho detto che sono per mettere il divieto del consumo dell'alcol a 18 anni, come in tutti i paesi civili, Francia, Inghilterra, tutto quanto, perché noi abbiamo un problema serio, non è possibile. Quindi di che volemo, cioè, diciamoci la verità, diciamo che cerchiamo di tenere dritta la barra in tutte le possibili, con i mezzi che abbiamo. Quindi, ritornando all'argomento, una maggior vigilanza, ma credo che dobbiamo risolvere anche il problema della presenza dei camion, che oltre a occupare lo spazio creano le condizioni perché se possono, c'è un problema da risolvere con limitando la loro presenza. No, perché questo, allora, noi, così approfitto di questo, noi abbiamo un problema, perché quando è stata allocata la dogana, e questa è un'altra cosa cui toccherebbe picchiare Claudio Biondi, faccio nome e cognome, che aveva i suoi, tra virgolette, la sua professione e tutto il resto, vabbè, i camion che sostano lì, la maggior parte, devono fare dogana, quindi la dogana c'hanno degli orari, per cui il camion, finché non ha fatto dogana, non può andare a scaricare. Così eventualmente, se deve fare dogana uscendo da noi, ma è rarissimi i casi, perché io ho mandato i vigili più volte a intervistare i camionisti per sapere che fanno, allora lì aspettano. Quindi io dico, mettiamo il disco orario, per cui la mattina, secondo l'orario della dogana, sostano lì,
fanno dogana, perché davanti alla dogana, sapete dove sta la dogana, non c'è, fermo, no, attenzione, il codice stradale recita cose ben precise, per, se ne vanno via, se ne vanno a Iesi, no, fermi, è questa la discussione, fermi, no, attenzione, buoni, scusate, perché parcheggi se lo devono fare non alla pubblica, attenzione, cominciamo se... Ecco, allora, ripeto, siccome l'argomento è collegato, ecco, l'argomento è correlato proprio per questo, i camion che stanno lì hanno finito la loro funzione per le imprese, punto. Quindi stanno lì perché se no dovrebbero andare in un altro posto, perché il loro datore di lavoro gli comunichi il nuovo lavoro e dove andare a caricare. Quindi smettiamola di dire che sono per le imprese, hanno finito, sono arrivati, hanno caricato e sono lì in attesa di nuovi carichi. Che no... Perfetto, nessuno gli mette in discussione questo, può andare nei parcheggi delle imprese.
Grazie sindaco. Consigliere Malefora per replica.
Grazie presidente, io ho compreso le motivazioni del sindaco ma non le condivido, forse non sono stata tanto chiara nella mia interpellanza. Allora, io parlavo di due parcheggi. Quello di cui parla il sindaco è il parcheggio principale, ma i furti avvengono principalmente nel parcheggio secondario, ossia il parcheggio da cui si accede direttamente al bar. Il fatto del bando, c'è un parcheggio che tu parcheggi lì e entri direttamente nel bar. E quello esterno, cioè non quello principale ma quello dietro, cioè che se tu della piscina, sì. Tu praticamente stai all'esterno della piscina, se tu vai in fondo dove c'è l'erba c'è una rete, lì davanti c'è un parcheggio. Sì, poi un giorno te lo farò vedere, è quello lì. Ok, parcheggio per le auto, quindi i camion lì non c'entrerebbero perché comunque è un parcheggio molto ristretto. Ok, comunque è aperto e la gente ci parcheggia, se noi non ci scriviamo che noi c'è divieto assoluto di parcheggio, la gente ci parcheggia, è inutile che stiamo a dire. Scusa un attimo Sandro, io non dico che avvengono solo lì, ho detto principalmente lì, poi avvengono anche dove ha parlato il sindaco, però comunque avvengono anche lì, se noi non ci scriviamo divieto assoluto di parcheggio, la gente non è che se lo può inventare che non si può parcheggiare lì, ok. Poi a parte questo... parlavi del bando dell'illuminazione, cioè i furti sono avvenuti naturalmente durante l'orario giornaliero, non durante l'orario notturno. Ok, però nel senso che il palo può far intendere che i furti sono avvenuti in orario notturno ma con scarsa illuminazione. Comunque Secondo me noi non possiamo dire il cittadino che deve controllare, perché il furto avviene nel momento in cui il cittadino parcheggia, fa tutto l'ingresso per entrare in piscina, ci mette 5-6 minuti, è entrato in piscina già c'ha il vetro rotto, quindi il cittadino può controllare ben poco, almeno che quelli che stanno dentro controllano quelli che arrivano successivamente, ma mi sembra un po' una biffa insomma. Secondo me noi dobbiamo garantire la sicurezza del cittadino, non possiamo dire sono tutti gli altri che devono... Come? No, ok, grazie.
Allora, grazie, siccome il sindaco è stato relatore in tre interpellanze, ha fatto sì che con tre interpellanze ci siamo consumati l'ora. Quindi cercherò nelle altre occasioni di trovare il relatore un po' più. Allora, Consigliere Latini, se si guarda il regolamento, il relatore non c'ha nessun limite, mentre ce l'ha l'interpellante e la replica, quindi non posso, non posso. Ecco. Adesso il consiglio, stando i due avvisi, quello principale e quello integrativo, noi dovremmo cominciare con le ratifiche. Invece io metto in anticipazione la trattazione degli argomenti, perché se no dovrei cominciare. Io praticamente do atto all'accordo che è stato fatto nella conferenza dei capigruppo, però è l'accordo. Adesso, stando le cose, dovrei cominciare con le ratifiche. Invece, siccome ci siamo accordati che le ratifiche verranno trattate in un'altra giornata, metto in votazione l'anticipazione dei punti 12, quelli che è stato inviato, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, naturalmente tutti quelli che si possono fare. E adesso... naturalmente tu quelli che si possono. E tanto l'altro c'è un oratore a favore e uno contro, quindi consigliere Tini, no, alla precisazione.
Non è una precisazione, non è questione di favore o contro. Io mi permetto di dire quello che penso, ma sbagliando, forse non lo c'è il segretario. Allora, lei, presidente, ci ha mandato a noi, ci ha fatto due convocazioni. Una prima convocazione, con l'ordine del giorno che recitava il 15 settembre si fa. Per le interpellanze che abbiamo fatto fino adesso, poi successivamente ci ha mandato un altro ordine del giorno integrativo. Allora, l'accordo che abbiamo fatto era, siccome si parlava del primo ordine del giorno, quello diciamo mandato nei termini previsti al regolamento, io mi permetto, non è che mi strappo le vesti, io permetto di dire che il Consiglio, secondo il mio modesto avviso, non deve fare nessuna votazione, perché lei correttamente mette in discussione al Consiglio Comunale il primo ordine del giorno mandato nei termini previsti. Il secondo abbiamo detto lo facciamo lunedì prossimo perché non c'aveva i termini, chiuso la partita, che è tutte queste votazioni. Se vogliamo fare, perché per me mi sembra no. Se era sullo stesso ordine del giorno, presidente, la sua operazione era perfetta, perché dice io devo quelle urgenti le devo fare dopo, ma siccome è un ordine del giorno successivo e dico anche, mi permetto di dire anche improprio, mi permetto, questa è un'idea mia. Non serve, comunque questa è la mia semplice osservazione.
Se non ci fosse stato l'accordo della conferenza dei capigruppo, io quale argomento dovevo iniziare a trattare? No, la ratifica, perché era l'integrazione è urgente, quindi io dovrei cominciare adesso, se non ci fosse stato l'accordo della conferenza dei capigruppo, a trattare la ratifica, perché è in integrazione all'ordine del giorno, questo quello che ho mandato, mica è un ordine del giorno separato, per cui voglio dire non costa niente, io dico chiedo l'anticipazione di tutti quanti i punti e quindi quelli verranno trattati dopo stasera, dirò a termine della seduta che quelli saranno trattati il giorno come d'accordo la cosa. Allora, per questa votazione è previsto un oratore a favore e uno contro, se lo ritenete. Allora, prego, consigliere Vernietta.
No, io, francamente, io ho letto il verbale della riunione dei capigruppo. Francamente, si parlava, almeno quello che era legato alla convocazione, si parlava di tutt'altro rispetto a quelle che sono state le convocazioni. L'atto verbale noi non ce l'abbiamo avuto. Noi siamo venuti in questo consiglio comunale con una convocazione e poi una successiva convocazione di argomenti urgenti. Io, non conoscendo quelli che sono gli accordi, sono preparato sulle ratifiche e sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Lei non si preoccupi di quello che ha detto il capogruppo, perché a me mi arriva la convocazione come consigliere comunale. Se così non è, io ne prendo atto, presidente, però io non accetto che si faccia un consiglio lunedì, perché la gente non è che può stare tutte le settimane qui dentro. Io non lo so, presidente, veda lei. A me non mi sembra corretto che lei riproponga un consiglio lunedì prossimo, cedene il giovedì, venerdì, lunedì qui dentro, Non lo so, veda lei, Presidente, a me non mi sembra questo il modo di procedere, però se questo è l'accordo del Consiglio, per carità, io non faccio alcuna opposizione.
No, il discorso del capogruppo che informa non dice niente, perché praticamente oggi si poteva trattare la ratifica, ma non esclude che potevamo trattare anche questi argomenti. Oh, allora, e quindi il discorso, il Consiglio Comunale, tra l'altro il nostro regolamento prevede che tutti gli argomenti scritti all'ordine del giorno vengono trattati, noi la facciamo mai. Adesso però, appunto, c'è stata un'altra conferenza dei capigruppo, perché c'erano delle necessità, una lettera che è spedita, abbiamo convenuto di organizzare i consigli comunali così come li sto dicendo. Allora, io ripeto, io devo mettere in votazione l'anticipazione di questi argomenti che dico io, perché se no avrei dovuto trattare la ratifica, come dice giustamente il consigliere Vernietta. Quindi, se ci sono gli oratori a favore e uno contro, bene, se no le metto direttamente in votazione. Quindi io metto in votazione, chiedo l'anticipazione della trattazione degli argomenti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, indipendentemente che poi può darsi che non riusciamo a farli tutti. Quindi c'è l'oratore a favore, l'oratore contro? No. Allora metto in votazione l'anticipazione degli argomenti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La votazione è aperta. Hanno partecipato, la votazione è chiusa, hanno partecipato al voto 23 consiglieri, voti validi 23, astenuti 2, Biondi e Rossi, contrarie 2, Armezzani e Vernietta, favorevoli 19, gli argomenti citati dal Presidente, ossia 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vengono anticipati. Quindi apro la discussione sul punto 12 all'ordine del giorno. Regolamento gestione patrimonio immobiliare del Comune di Fabriano. Approvazione e modifiche già inviate dal capogruppo del Consiglio del 28/6/2011 e 29/8/2011. Proposta numero 128 del 7/7 che sostituisce la numero 109 del 9/6/2011. Direttore, relaziona lei? Yeah. Allora, relaziona dottor Luca Giacometti.
Ma è un secondo solo.
Durante la discussione possono essere proposti emendamenti.
È un chiarimento.
Io non ce l'ho ancora.
Io dico, lei ha messo in discussione il regolamento così come la proposta 128 o con gli emendamenti?
Dottor Luca Giacometti, ha facoltà di illustrare.
Allora,
Credo che questa volta non ci...
Luca, un po' di verve perché sennò non si sente.
Sì, allora, credo che questa volta non ci siano problemi sull'identificazione della proposta. Come ha detto anche il Presidente, la proposta è la 128 del 7 luglio 2011. L'altra volta c'era stato un po' di qualche problema sull'identificazione perché ce n'erano due. Comunque la proposta è solo questa, la numero 128 del 7 luglio 2011. Io direi di illustrare subito quali sono i motivi che hanno portato a queste modifiche al regolamento di gestione del patrimonio, regolamento che è stato approvato con deliberazione consiliare numero 52 del 25 marzo 2010. La volta scorsa avevo accennato tra i motivi di queste modifiche la riorganizzazione interna degli uffici che aveva comportato un trasferimento delle funzioni relative alla gestione del patrimonio. Le funzioni sono state trasferite all'ufficio gare e contratti per la parte relativa per la parte amministrativa o contrattuale e all'assetto del territorio per la parte tecnica, in particolare per la predisposizione delle stime, per rilascio delle agibilità, abitabilità, sempre riferite ai beni del patrimonio comunale. E comunque, indipendentemente da questa, dalla riorganizzazione che c'è stata, che come tutte le organizzazioni prevedono sempre una rivisitazione di quelli che sono poi i documenti principali, e consideriamo che questo regolamento ha una fondamentale importanza per la gestione del patrimonio e quindi specifica, chiarisce nel dettaglio quali sono le competenze dei funzionari e quali sono i procedimenti per le alienazioni, per le locazioni e per tutto il resto che riguarda comunque la gestione del patrimonio. Ma a parte questa riorganizzazione, io direi che il motivo fondamentale è stato quello che negli ultimi mesi si sono verificate delle criticità che riguardano in particolare l'aumento della disponibilità di immobili e quindi anche di locali di proprietà comunale che devono essere in qualche modo gestiti. Mi riferisco ad esempio al complesso San Benedetto, al Palazzo Zuccari Durante e a tutti gli immobili che un tempo erano la sede degli uffici comunali, che adesso sono disponibili e per i quali si rende necessario individuare una loro utilizzazione. Faccio presente che questi immobili che si sono resi disponibili sono in gran parte quelli del patrimonio indisponibile del demanio. Per questi immobili l'utilizzo a terzi avviene sempre mediante atto di concessione e come vedremo, quando adesso analizzeremo velocemente le modifiche che vengono proposte, queste modifiche riguardano in particolare proprio le disposizioni relative alla concessione dei beni immobili. È importante anche evidenziare che già il regolamento prevedeva, ripreso dal codice civile, questa distinzione, cioè i beni del patrimonio comunale si dividono in beni demaniali, beni del patrimonio disponibile e beni del patrimonio indisponibile. Giurisprudenza ormai consolidata e anche il nostro regolamento specifica che i beni del patrimonio indisponibile e quelli demaniali possono essere dati in utilizzo a terzi solo mediante, come avevo già detto, atti di concessione che possono essere sia gratuita o onerosa, mentre i beni del patrimonio disponibile vengono dati o in locazione se l'utilizzo è oneroso o in comodato se l'utilizzo non è oneroso e quindi gratuito. Quindi ecco, le criticità riguardano in particolare proprio la gestione delle concessioni di beni del patrimonio comunale. Un'altra modifica importante che vedremo riguarda l'obbligo di validazione da parte dell'Agenzia del Territorio per stime superiori ad un certo importo, sia esse riguardanti il valore di un bene da vendere che un canone di locazione che può essere sia passivo che attivo. Si ritiene infatti che, e questo lo ritengo anch'io, che l'obbligo di chiedere la validazione all'Agenzia del Territorio sia da un certo punto di vista un aggravio del procedimento, anche perché non c'è nessuna normativa di legge che obbliga a questa richiesta, a questo obbligo. però faccio subito presente che la proposta che adesso viene trattata è quella che è stata condivisa in due sedute delle commissioni congiunte finanze e affari generali. Quindi la proposta, per quanto riguarda l'aspetto della validazione dell'Agenzia del Territorio, prevede l'aumento degli importi sia per quanto riguarda le stime delle vendite sia per quanto riguarda le stime dei canoni di locazione attiva e passiva. Quindi questa è quella che è stata condivisa in sede di commissione. Io direi a questo punto di esaminare velocemente quali sono queste modifiche che secondo me non stravolgono il regolamento che era già stato approvato, ma interviene solo, come avevo detto prima, in certe situazioni che aiutano a rendere più agevole e quindi più scorrevole l'istruttoria dei procedimenti. Allora, io inizierei, se avete, non so, la delibera sotto mano, a pagina 2, prima di vedere il punto 1, potete vedere che come richiesto dalla commissione congiunta, aveva chiesto all'ufficio di verificare se era possibile modificare l'accezione generica amministrazione comunale con un'accezione più specifica, cioè individuare esattamente qual è l'organo del comune che stava ad indicare l'amministrazione comunale. Noi abbiamo cercato di farlo e dove siamo riusciti abbiamo individuato l'organo specifico. Considerate che probabilmente, cioè sicuramente nel regolamento, sicuramente troverete altre ancora amministrazione comunale, ma in quei casi non aveva un significato di organo, ma aveva un significato generico di comune, e quindi in quei casi non abbiamo indicato qual è l'organo. Allora, iniziamo, quindi ecco la prima parte che vedete sulla delibera è proprio la sostituzione dell'accezione amministrazione comunale con l'organo specifico. E iniziamo allora a vedere i punti invece delle modifiche più sostanziali. Allora, il punto 1, come anche indicato qui nella delibera, c'è la sostituzione all'articolo 11 delle parole dirigente del settore finanziario con quello di dirigente competente o altro dipendente. Questo perché, come vi spiegavo prima, essendoci stata una riorganizzazione, non è più il dirigente del settore finanziario responsabile. Non è più il dirigente dei servizi finanziari responsabile, sono altri dirigenti, e abbiamo però ritenuto di inserire un'indicazione più generica, in modo che se ci fossero altre riorganizzazioni, indicando il dirigente competente, non c'è bisogno poi di modificare nuovamente il regolamento. L'articolo 2 è quello che anch'io vi accennavo prima, per quanto riguarda le stime degli immobili da alienare, è prevista la validazione obbligatoria, era prevista per 50.000 ed è stato alzato l'importo fino a 150.000. Poi il punto 3, quindi la modifica numero 3, in realtà questa è una modifica che integra l'articolo, perché nell'articolo era prevista la possibilità di andare a trattativa privata a seguito di gare di aste andate deserte, erano previste la possibilità di andare a trattativa privata per aste andate deserte, però non veniva specificata qual era la procedura per andare a questa trattativa. Noi abbiamo cercato di inserire una procedura secondo noi molto trasparente, perché diciamo gli immobili invenduti vengono sempre indicati nel sito internet del comune, in modo che tutti hanno conoscenza di quali sono gli immobili invenduti. L'articolo 18, diciamo che era un refuso che abbiamo ritrovato sul regolamento, perché il regolamento prevedeva che la polizza, diciamo, la cauzione provvisoria dovesse avere una validità di 120 giorni, quando era anche scritto che il contratto poteva essere stipulato entro 120 giorni.
in questo caso, cioè, lasciando lo stesso periodo, poteva non dar modo alla cauzione di non essere escussa, e allora l'abbiamo alzata a 180, in modo che se il contratto non viene firmato entro 120 c'è la possibilità, ovviamente per causa del contraente, dell'altro contraente, del contraente privato, c'è la possibilità di escutere la polizza. Poi, per quanto riguarda l'articolo 25, abbiamo inserito un criterio ormai utilizzato in tutti gli appalti, che non era previsto dal regolamento, un criterio per la selezione del concessionario, del locatario, ah no, qui del concessionario, si parla solo di concessioni, del concessionario, che è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè non si guarda solo al prezzo più alto che viene offerto in gara, ma si fanno valutazioni anche sulla tipologia e la qualità dei servizi che verranno svolti nell'immobile e rivolti alla collettività. Poi, per quanto riguarda invece la modifica di cui al punto 6, allora, qui siamo nell'ambito dell'articolo che disciplinava i canoni ridotti, sempre nell'ambito delle concessioni, e anche qui è stato aggiunto questo comma che prevede che la concessione a canone ridotto non avvenga solo per un requisito soggettivo, cioè di determinati soggetti che già nell'articolo 26 sono indicati, ma avvenga anche con riferimento all'utilizzo del bene, e si parla qui di finalità di promozione culturale di prodotti tipici locali, avendo come obiettivo primario lo sviluppo e la valorizzazione del territorio regionali e aree confinanti. E questo va di seguito a questo va l'articolo 27, in cui la riduzione è stata aumentata da 30 che era a 50%. Poi, per quanto riguarda la modifica 8, anche questo si trattava di un refuso, perché prevedeva che la cauzione di definitiva, questa quindi la definitiva prestata dopo la gara, non può avere durata di aveva indicato una durata di 120 giorni. In realtà questa cauzione deve durare fino alla fine del contratto, era probabilmente un refuso e quindi è stato corretto. Per quanto riguarda poi il punto 9, questo qui va comunque esaminato insieme al punto 10 e al punto 11, perché questo, diciamo, è uno dei punti fondamentali, perché qui si è andato a modificare il primo comma, dove prima veniva indicati tre soggetti a cui poter affidare la concessione gratuita, le associazioni di promozione sociale, che dava sempre adito a vari problemi. Diciamo che la possibilità di concedere in concessione gratuita è stata estesa ad altri soggetti ed è stato indicato un termine più generico, che è quello di associazioni senza scopo di lucro. Le altre enti pubblici e organizzazioni di volontariato non erano già previste, ovviamente tutte queste per le loro attività istituzionali. Però qui bisogna correlare questo comma all'altro comma, che è quello del successivo, che sarebbe il comma 2, dove è chiaramente prescritto che la valutazione delle attività svolte, questo era già indicato, l'attivazione delle attività svolte, il rilievo sociale delle medesime, unitamente alla valutazione dell'opportunità di concedere in concessione gratuita a un comodato una porzione del patrimonio, dovrà essere sempre valutate e approvate con singoli provvedimenti del Consiglio Comunale, quindi Consiglio Comunale o Giunta Comunale, che ne approva anche il relativo schema di contratto, secondo la competenza stabilita dall'articolo 23,2 del presente regolamento. Allora, questo che significa? Significa che nel momento in cui il Consiglio Comunale ha valutato che quell'immobile può essere concesso a terzi gratuitamente, perché per i fini particolari che all'interno si svolgono, che può essere di rilievo sociale, culturale, e il Consiglio Comunale l'ha determinato nel piano delle valorizzazioni, a quel punto la competenza dei successivi atti spetta alla Giunta. Però, ecco, deve essere stato determinato prima dal Consiglio Comunale nel piano delle valorizzazioni e delle alienazioni. Se questo non fosse avvenuto, rimane il competente il Consiglio Comunale, quindi se non è previsto nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, deve intervenire il Consiglio Comunale e non la Giunta. Poi l'articolo 11 specifica quanto detto adesso, perché era anche il comma 7 diceva che praticamente la concessione gratuita in uso a terzi sono atti stipulati sotto forma di scrittura privata con la sottoscrizione per conto dell'amministrazione del giurisdizione competente. Qui c'è sempre, si è ritornati a dire, previa decisione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la competenza stabilita dall'articolo 23,2 del presente regolamento. Se andate a leggere l'articolo 23,2 del presente regolamento, stabilisce quello che vi ho detto adesso, cioè che il Consiglio Comunale stabilisce nel piano delle valorizzazioni quali sono le concessioni gratuite. Se non lo dovesse fare, rimane lui il competente. Se lo ha già fatto nel piano delle valorizzazioni, è la Giunta Comunale. In base, cioè, a quello che stabilisce l'articolo 23, perché l'articolo 23 stabilisce se il Consiglio l'ha già stabilito nel piano delle valorizzazioni, allora lo fa la Giunta. Se invece non è previsto lì, lo fa comunque il Consiglio Comunale con un atto. Adesso lo vediamo un attimo, se in quel senso lì sì, potrebbe anche essere modificato. No, qui si voleva mantenere comunque. Sì, il Consiglio Comunale o la Giunta, cioè la Giunta lo fa se il Consiglio l'ha previsto, cioè se il Consiglio l'ha indicato in un suo atto programmatico.
Va detto, non potrebbe dirlo.
Adesso vediamo un attimo. Adesso andiamo avanti, dopo vediamo magari. Allora, invece la modifica di quel punto 12 riguarda l'aggiunta di un nuovo articolo, l'articolo 38 bis, diciamo che questa è stata una segnalazione del dirigente del settore assetto del territorio, che ha fatto presente che lui si trova spesso ad avere varie richieste di locazione di frustoli di terreni e non sa mai come comportarsi in questi casi. Allora abbiamo individuato una procedura per l'affidamento di questi frustoli. Poi le ultime due modifiche, quindi articolo 13 e articolo 14, sono quelle che già avevo accennato, l'obbligatorietà della validazione dell'Agenzia del Territorio sulle stive dei canoni attivi e passivi vengono innalzate di valore da 12.000 euro a 24.000 euro. Quindi, e qui abbiamo concluso l'esame delle modifiche. Quindi io avrei finito e...
Pier Urbani, per chiarimento.
Vorrei sapere se questo atto che porta la firma reca il parere di regolarità tecnica dal dottor Chiappa, però non vedo nei documenti che abbiamo noi la firma della regolarità contabile. Io non ce l'ho nei documenti che ci avete fornito, non c'è. Se voi ce l'avete, fornitela, perché almeno sappiamo che anche il dirigente dei servizi finanziari ha dato regolarità, parere favorevole, perché io questi sono gli atti che abbiamo ricevuto e c'è il parere favorevole il direttore, ma non c'è alcun parere da parte del dirigente. Comunque, se ce lo potete fornire, grazie.
Consigliere Latini, ha la parola.
Sarò rapidissimo, Presidente. Le motivazioni Le motivazioni che hanno portato alla modifica in senso generale di questo regolamento del patrimonio comunale sono chiarissime. Cioè stiamo passando, a seguito di una riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Fabriano, lo spostamento di competenza del settore gestione del patrimonio. Però, come si dice, l'appetito vi è mangiando. Non ci limitiamo a certe cose principali, cioè a quelle connesse al trasferimento delle competenze a un altro servizio della pianta organica comunale, ma facciamo delle modifiche sostanziali, parte delle quali, così com'è dalla proposta di deliberazione 128, sono condivisibili. L'abbiamo esaminate in sede di commissioni congiunte finanze e affari istituzionali. Siamo pervenuti a queste modifiche che erano state accettate, diciamo, dalla maggioranza perlomeno di affari costituzionali. Fra tutto quanto, fra tutte queste modifiche, queste proposte che ci vengono sottoposte, il più ambiguo rimane, come già avevamo detto a suo tempo, rimane il 38 bis. Cioè, è una norma inserita ex novo, che se la leggete risulterà di difficile gestione. Primo, non sappiamo chi gestisce il 38 bis, quale sia l'organo burocratico che gestisce il 38 bis non c'è scritto, ma c'è una pericolosità sottostante al 38 bis, c'è scritto o no? Sbaglio io? C'è una pericolosità, dicevo, sottostante alla gestione e all'applicazione di questo 38 bis. Concediamo ai proprietari finitimi, quindi confinanti con frustoli di terreno di proprietà comunale, di impossessarsi, ho parlato di possesso, non di proprietà, di impossessarsi di questi frustoli. Era un argomento che avevamo discusso in commissione, avevamo chiesto chiarimenti proprio nell'affare della gestione di questo articolo. Io ho una casa confinante con un frusto di terreno sotto i 200 metri quadrati, il dirigente, perché credo che il 38 bis sia gestito dal dirigente, no? È sottinteso. Dove sta scritto? Allora, io ho questa casa, confino con il frustolo sotto i 200 metri quadrati, mi viene concessa e io recinto tutto l'ambaradà. Dopo 20 anni, dopo 25, dopo 30, cosa succede? Niente. Ne siete certi che non succede? Però, io alla fine posso farne ciò che voglio, destinarlo a ciò che voglio, sia esso agricolo, quindi ci pianto le patate, sia esso giardino, no? Era una banalità, ma c'aveva un sottostrato di verità. E se ci metto le galline? Come dice? Io vi ripeto, sono osservazioni venute fuori in commissione alle quali osservazioni non era stata data una risposta confacente. Perché ci posso mettere i cani? Chi me lo vieta? No? Sempre sottostando anche alle normative di natura sanitaria, questo è ovvio. però posso farne ciò che voglio, in pratica per tutta la vita. Esatto, io chiedevo che... Oh, era questo il concetto? Dobbiamo essere più dettagliati e meno sintetici, perché poi ci sono altri confinanti, ci sono altri cittadini che confineranno con questo frustolo di terreno. Adesso neppure mi rendo conto quanto è 200 metri quadrati, forse più il doppio di un appartamento normale, no? Quindi comincia a essere una superficie di tutto rispetto. Quindi chiedevo che il 38 bis venga riformulato in maniera più chiara, in modo che non ci sia questione di interpretazione, ma sia chiaro a chi lo legge quali sono le finalità di questo articolo.
Allora, sindaco, non famoci, se no non lo portiamo a casa niente, sindaco. Consigliere Crocetti ha la parola.
Che se ovviamente evitiamo l'emendamento,
mi riservo di presentare un emendamento specifico sul 38 bis.
Però non serve l'emendamento.
Consigliere Crocetti ha la parola.
Spiego anche perché.
Allora, come ormai è a tutti chiaro, questo regolamento che l'anno scorso avevamo approvato, a seguito dello spostamento del patrimonio dall'ufficio finanze all'ufficio tecnico, diciamo...
Scusate un attimo,
ho sbagliato terminologia.
Ecco, perché ha detto allora, anche lui, cioè i regolamenti, scusate un attimo, i regolamenti sono al di fuori dell'organizzazione, punto. Okay. Cioè questa è la BC già che
va bene. Va bene, comunque diciamo, questo regolamento che era stato a suo tempo approvato è stato guardato con maggiore attenzione in funzione delle attività in essere e delle attività che dovevano essere messe in essere in accordo anche di tutto il Consiglio Comunale, in particolare, non so, cito San Benedetto, i musici, eccetera. Oh, quindi revisione più attenta ha evidenziato queste incongruenze che avrebbe portato difficoltà all'amministrazione nel gestire il patrimonio. Oh, quindi sono state fatte queste modifiche, tra l'altro concordate all'unanimità e discusse nelle commissioni congiunte che abbiamo fatto. Oh, dunque, vorrei dire all'articolo 38 bis, poi magari i dirigenti spiegheranno meglio, però questo qui è una cosa importante, perché negli anni si sono verificate delle situazioni in cui dei relitti stradali, delle scarpate, non esistendo la possibilità di gestione da parte dell'ente, rimangono incolti creando difficoltà ai residenti attigui, eccetera. Oh, quindi serve per dare la possibilità di mantenerli puliti e in ordine. Quindi dietro qui non è che ci si nasconda interessi, non è che ci si nasconda benefici chissà da parte di chi e di cosa, ma solo per risolvere dei problemi. Perché io vorrei dire, se mi è concesso, che per esempio durante la mia attività professionale, per mettere in posa una rampa per disabili, è venuto fuori il patrimonio che ha mandato un conto di 30 milioni o 30.000 euro, esatto, 30.000 euro, perché quella scala a cui bisognava mettere la rampa 60 anni fa, nell'immediato dopoguerra, è stata costruita su un frustolo o un relitto, cioè c'è vengono fuori di questi problemi. Quindi voglio dire, non mi pare lì che c'è da guardarlo con diffidenza queste modifiche, ma questa è una modifica importante che c'è la possibilità di risolvere dei problemi. Punto. Allora, io direi pure che, e ne abbiamo parlato in commissione, mi ripeto qui in consiglio, che ho qui tre emendamenti che abbiamo già discusso in commissione e che mi accingo a presentare, che riguarda...
Chiesto gli emendamenti, ci può essere
consegnato? Se non li consegno... No, perché deve essere aperta la discussione per poterli presentare. Allora, diciamo, allora per semplificare voglio accelerare, riguarda l'articolo 13, l'articolo 39 e l'articolo 40. Sono quei tre articoli dove si era stabilito, ripeto, all'unanimità in commissione, quindi di spostare da 50.000 a 150.000 euro in caso di vendita la richiesta di videoimmazione all'Agenzia del Territorio. E poi l'articolo 39, il valore, cioè in caso di affitto, si era detto che a 24.000 euro bisognava richiedere il visto dell'Agenzia del Territorio. E il terzo emendamento, le locazioni passive, sempre sopra il valore 24.000 euro, richiedere la vidimazione all'Agenzia del Territorio. Allora, il discorso qual è? Ritengo che questo, diciamo, che questi tre emendamenti che vanno in un'unica direzione, ovvero di evitare all'amministrazione di inviare, di richiedere un visto della stima che i dirigenti fanno a riguardo le vendite di affitti passivi attivi, di richiedere un visto, perché è un ulteriore passaggio burocratico, secondo me, senza nessun valore, senza nessun costrutto, perché questo qui comporta 3 mesi di perdita di tempo e un onere del comune per pagarle, e secondo me non dà le dovute garanzie. Non dà le dovute garanzie perché oggi tutti i valori del mercato immobiliare sono, diciamo, resi in maniera diciamo quasi tabellare, perché uno va all'agenzia OMI, trova tutte le valutazioni, i terreni, affitti in un posto o in un posto del comune o nell'altro, nelle frazioni e quant'altro. Quindi richiedere una valutazione nel merito non c'è nessun senso. E sicuramente chi è lontani da noi non è che può dare un giudizio più obiettivo rispetto a chi è sul posto, che in questo caso sono i nostri uffici, che sono deputati a eseguire le stime o degli affitti o delle vendite con la struttura interna che abbiamo in questi uffici. Vorrei inoltre dire che la valutazione data in senso dell'importo credibile, secondo me. In commissione, mi ripeto, devo fare lo stesso esempio che facevo in commissione, perché è calzante, perché per esempio qui sulla piazza del comune tutti i negozi che abbiamo, cominciando tutti sotto il loggiato, per esempio, una volta accertato che il canone affitto è di 20 euro al metro quadro, di 20 da 3.000 euro al metro quadro, è inutile richiedere ogni volta la vidimazione all'ente. Ecco, questo qui penso nel merito della questione, penso che questo qui è la cosa. E poi anche nel merito, cioè noi dobbiamo, è una cosa che sento dal profondo, che noi dobbiamo cercare di snellire i sistemi, perché noi viviamo in una società ingabbiata, ingabbiata, l'abbiamo visto prima, in tutte le cose, cioè noi le pratiche sono gravate di eccessiva burocrazia, quindi che fanno perdere tempo? Perdere tempo vuol dire perdere denaro, perdere efficienza delle nostre attività economiche. Oh, immagino per esempio che uno che deve prendere, non so, un negozio in affitto deve aprire deve aprire il negozio per la stagione invernale o fa le cose e non può farlo perché in attesa del giudizio di stima deve mandare l'agenzia al territorio, che nel frattempo si è scordata e magari invece 3 mesi ce l'ha messi 4. Ecco, io mi sembra che questo qui, non penso come qualcuno dirà, che è lasciare tutto in mano alla struttura, lasciare tutto in mano agli uffici, che non c'è più controllo del Consiglio Comunale e la Giunta, perché questo non è, e questa vittimazione garantisce... nessuno, per cui ecco, presento questi emendamenti e chiedo che vengano distrutti.
Consigliere Urbani ha la parola. Sì, ce n'è, allora 4, 1, 2, 3, 4, 4.
Grazie Presidente. Io torno sull'argomento, quello di prima, se c'è il signor Giacometti oppure il direttore, perché non mi è chiaro tra il regolamento e le modifiche che facciamo, che apportiamo un passaggio che sicuramente sarà giusto. Io, siccome non sono un avvocato, me la direi conoscere delle spiegazioni. Qui Giacometti in più volte, adesso prendo per esempio l'articolo 34, al comma 2 c'è quello che ti dicevo prima, no? La valutazione delle attività svolte, il rilievo sociale delle medesime, eccetera, eccetera, dovranno essere valutate e approvate con singoli provvedimenti del Consiglio Comunale e o della Giunta Comunale, che ne approva anche il relativo schema di contratto secondo la competenza stabilita all'articolo 23, comma 2 del presente regolamento. Se scendiamo al comma 7, la cosa viene ripetuta. La concessione gratuita o di il comodato in uso a terzi sono atti stipulati sotto forma di scrittura privata con la sottoscrizione del conto, per conto dell'amministrazione, quindi per conto dell'amministrazione e del dirigente competente, previa decisione del Consiglio Comunale o e della Giunta Comunale, secondo la competenza stabilita dall'articolo 23, comma 2 del presente regolamento. Io non ho ben capito se questa cosa è così chiara, perché quando vado all'articolo 23, comma 2, e qui c'è scritto: i beni soggetti di concessione saranno quelli individuati dalla Giunta Comunale qualora siano inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni approvato unitamente al bilancio di previsione. Qualora non siano ricompresi nel suddetto piano, la competenza è del Consiglio Comunale. Punto. È regolare? No, domando, la Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio annuale predispone come allegato l'elenco degli affitti e delle concessioni attive e passive, ma qualora non c'è è di competenza del... ma qui però è barra o della Giunta... sì, io Presidente ci guardo, ma trovo questa discordanza, se per voi va bene io non... Sì, ma se te ci scrivi previa decisione del Consiglio e o della Giunta o è del Consiglio e della... in certi... Sì, ma Presidente, qui addirittura su, al punto 7 ci abbiamo in causa tre soggetti, il dirigente, il Consiglio e la Giunta. Parola l'articolo 23, il dirigente non lo chiama per niente. Io, secondo me non è chiaro, però se per voi è chiaro, io non, la concessione gratuita o il comodato in uso a terzi sono atti stipulati sotto forma di scrittura privata con la sottoscrizione per conto dell'amministrazione del dirigente competente, ma l'articolo 23 non lo prevede, dirigente competente.
Posso? Allora, per quanto riguarda il comma 7, è ovvio che la sottoscrizione del contratto la fa il dirigente, qui infatti viene stabilito che la fa il dirigente, previa decisione del Consiglio e o della Giunta, e questo qui è riferito l'articolo 23,2, cioè alla decisione del Consiglio e della Giunta, il dirigente fa la sottoscrizione dell'atto, del contratto. Infatti, cioè, previa decisione e a quel punto la competenza viene stabilita dall'articolo 23,2. E in merito a questo, significa anche questo, perché quando una concessione viene deliberata nel piano delle valorizzazioni, il Consiglio Comunale interviene, approva il piano delle valorizzazioni, ci sarà indicato che un bene viene concesso in uso a terzi per un determinato scopo e verrà indicato concessione gratuita per questo determinato scopo, però nel piano delle valorizzazioni non è che possiamo mettere anche gli schemi di contratto, a quel punto gli schemi di contratto per forza devono essere approvati dalla Giunta, quindi no.
Perché poi Giometti voglio dire, quando prima passa tramite il dirigente, poi tramite la Giunta, sì. Mi dica quando è che viene in consiglio.
No, c'è l'altro caso, non ho finito, l'altro caso è che non c'è nel piano delle valorizzazioni, a quel punto solo il consiglio lo...
E ci mancherebbe che adesso vi vendete una cosa che non sta nemmeno nel piano delle valorizzazioni.
Ha
fatto quel passaggio lì, poi...
La E non va bene a quel punto perché è solo il consiglio. Questo è scritto però. Sì, sempre.
Allora, consigliere Tini ha la parola. Sì.
Grazie Presidente, io veramente su questo atto, che è stato visto e rivisto più volte, sono quegli atti che fanno prendere un po' la depressione, perché abbiamo sentito tante stupidaggini, mi permetto di dire, in una maniera impressionante.
ossia un atto che è stato fatto un anno e poco più fa, approvato all'unanimità, per il fatto che per un'organizzazione interna dell'amministrazione comunale. E vorrei specificare che l'atto fatto poco più di un anno fa ebbe il parere favorevole all'unanimità della Commissione Finanze, il parere favorevole dell'allora direttore dei servizi finanziari e quant'altro. Guarda caso, per motivi di cui il Consiglio è completamente all'oscuro in quanto non è di propria competenza, questo, il patrimonio viene trasferito dai servizi finanziari al settore, diciamo, lavori pubblici. Guarda caso, Presidente, si rimette tutto in discussione. Ma non solo si rimette in discussione l'atto originario, si è iniziato a parlare di questo atto in Commissione Finanze solo, e dopo mediazioni, giri, che ti rigiri, si era quasi divenuti un accordo, poi si allarga alla Commissione Affari Istituzionali, e anche in quella sede, si è fatta una mediazione e eravamo giunti quasi a votare questo atto alla unanimità. Non contenti di questo, qualcuno, e qui Crocetti è andato via perché forse è meglio, ah no, sta parlando al telefono Crocetti, mi piace sempre parlare quando uno sente, ossia Crocetti ha votato con noi, la componente commissario di maggioranza ha votato con noi il testo come attualmente presentato, frutto di una mediazione, e stamattina Crocetti ci presenta gli emendamenti, Presidente della Commissione, della mia Commissione, dicendo che quello che ha votato lui con me, anch'io, tutti gli altri, non va più bene, come se fossimo 6-5 quando siamo coglioni. Almeno dico il buon senso, gli emendamenti fateli presentare a qualcun altro. Ma la verità di fondo non è che non va bene a Crocetti, non va bene all'ufficio, tanto è vero che gli emendamenti l'ha scritto l'ufficio su carta intestata del Comune, manco su carta del Partito Democratico, manco su carta del Partito Democratico, su carta intestata del Comune. Qui qualcuno degli uffici ha fatto gli emendamenti e Crocetti l'ha firmati in barba a tutto e a tutti. Ma cosa stiamo a fare noi consiglieri comunali, cosa stiamo a fare? Questa è un'emerita presa in giro, è una vergogna che il consigliere comunale, ma il popolo non lo sa queste cose, che un consigliere comunale eletto dai cittadini non solo delega, come la legge prevede, su un settore dove è previsto la delega, ma addirittura si sconfessa l'operato di due commissioni che sono state ore per mediare, per cercare di limare, da 50.000 portamolo a 150.000, da 12.000 portamolo a 24.000. La minoranza responsabilmente ha contribuito alla redazione di quel documento e ha mandato giù pure qualche boccone amaro, che non è che andava tutto bene, quello come il discorso dei latini degli orti. In commissione si è parlato di orti, di dare ai pensionati la possibilità di coltivare un pezzettino di terra del comune, mi sembra una cosa giusta, però qui non c'è stato scritto. Non contenti, si presentano emendamenti in cui, con i quali si dà al dirigente competente tutti i poteri, tutti. Ma ragazzi, ma qui ci vuole un po' di faccia tosta, e di che tinta che fa. Poi chi li presenta? Il Presidente della Commissione. Questa è un'altra cosa che io, a fronte di queste, io ero stato tentato dopo l'ultima commissione a cui dopo ho abbandonato la seduta, oggi di fare una guerra feroce qua dentro su questa roba, ma poi ripensandoci meglio, vedendo che qualcuno ogni tanto ha qualche barlume di saggezza, come chi ha deciso oggi di non fare quegli atti portati in maniera impropria in questo Consiglio, ho ritenuto che poi, siccome io sto in minoranza, devo far rispettare le regole, sono scelte politiche di chi governa, questa è una scelta politica secondo me demenziale, però ve ne assume tutte le responsabilità. Noi non ne vogliamo sapere nulla. Se ai consiglieri di maggioranza gli sta bene queste porchette, fate pure. Ma le commissioni cosa le fate a fare? C'ha ragione Ottaviani. Cosa fate a fare le commissioni congiunte? Addirittura congiunte.
due o tre sedute di commissioni congiunte, poi oggi arriva gli emendamenti che stravolge tutto. Ma ragazzi, ma non vi vergognate? Dovete togliere il gettone per la partecipazione alle commissioni. Questi sono i costi della politica inutili. Inutili. Lo spirito con cui si era fatto, ossia questo comune, ha gestito il patrimonio per decine e decine di anni senza nessun regolamento. Nel bene e nel male comunque. Adesso andiamo noi a formalizzare i poteri e diamo potere a chi non ce l'ha, formalizzandolo con regolamento. Questo è grave, è grave. Però noi siamo profondamente contrari, voteremo tutto contro agli emendamenti, al loro regolamento, a tutto, a differenza magari di un anno fa o a differenza di due mesi fa in commissione, giusto? Perché lo riteniamo fatto male, questo è fatto male. Gli uffici, caro dottor Giacometti, con tutto il rispetto, non potete pensare che un consiglio comunale eletto dal cittadino debba sottostare ai vostri comodi o per farvi lavorare di meno, o per farvi lavorare di meno per averci meno scocciature. In questo comune, purtroppo, questa mentalità è molto in voga, va di voga, e i consiglieri di maggioranza avallano questo modo di fare. Qui dentro il consiglio è diventato uno strumento in mano ai dirigenti del comune, e il comune e il consiglio deve deliberare secondo i voleri o secondo come fa più comodo ai dipendenti comunali. Questo non è possibile. I cittadini non riescono a sapere queste cose, sennò veramente sarebbe da venire qui con i forconi, ragazzi. Dopo che il cittadino mantiene la struttura burocratica con le proprie tasse, la struttura burocratica tratta il cittadino, sia il consiglio comunale, come un suo semplice giocarello, perché noi, cari consiglieri, siamo un giocarello in mano a questi signori. E questo non va assolutamente bene, non va assolutamente bene. Non è che quando le commissioni, qualche mese fa, aveva scritto la, no, la stima, e qui si cambia, ci sono anche degli errori, questi emendamenti sono sbagliati. Sono sbagliati, non si parla di stima, si parla di validazione, che è una cosa diversa. Un conto è la stima e un conto è la validazione. In tutti il regolamento si parlava di validazione. La validazione costa 250 euro più IVA, la stima costa migliaia di euro, con tempi doppi, tripli. Qui l'emendamento è fatto pure male. Dobbiamo parlare di validazione, perché sul regolamento, sul vecchio testo che io ho approvato, si parlava di validazione, non di stima, perciò c'è da fare un subemendamento agli emendamenti dei Crocetti, che lo farà la maggioranza. Io non li faccio perché non li voto, non è che vado a fare i subemendamenti, sennò addirittura farete un atto anche falso, nel senso che state a modificare una cosa che non è vera. La validazione che si era pensato di fare era una garanzia non solo per il consiglio comunale, ma anche per i dirigenti. Non si vuole fare questo, anche a fronte di una disponibilità ad alzare di molto, raddoppiare, triplicare, quadruplicare le cifre, perché non bisogna disturbare chi porta, chi poi il treno, non bisogna disturbare chi manda avanti il vapore. Ma questa è una cosa, ma manco nel privato esiste un affare di questo tipo. Non manco vorrei ricordare che noi siamo un ente pubblico. Vorremmo ricordare che voi gestite su delega del Consiglio questa competenza del patrimonio, non è una vostra competenza precipua. Se no, voi Bastanini già ve ne dai tante competenze, ne dai un vagone di competenze. Bastanini, fra quelle che vado direttamente, fra quelle che vedete che la Giunta, fra quelle che vedete che il Consiglio, tra poco facciamo solamente una struttura, togliamo gli organismi democratici, togliamo i consigli, togliamo la giunta, gestitevi il comune come se fosse casa vostra, perché è questa poi la finale del discorso. La finale qui è addirittura non c'è rispetto per l'istituzione consiglio comunale, è questo che mi dispiace più di tutti, non c'è rispetto per questo consiglio. Perciò è inutile stiamo a perdere tempo, io chiaramente sono profondamente deluso, profondamente contrario, però
una cosa che ci è rimasto poco tempo, ma in questo poco tempo che ci è rimasto, che stiamo seduti, un controllo attento su questa roba, penso che bisognerà farlo. Stavo presidente, se farà fuori interpellanze, mozioni, comunque un controllo feroce su questa roba, perché questa veramente fa capire. Qui l'ho detto già un'altra volta, poi devo ripetere, abbiamo regolamenti vecchi di decine di anni. Vorrei ricordare al Consiglio, abbiamo un regolamento di contabilità del 1996, sono arrivate altre due leggi che l'hanno cambiato, il testo unico e le finanziarie utili. Nessuno ci mette le mani, perché quello non è interessante. I revisori dei conti, che non li vedo più, se ne fregano, e invece dovrebbe essere un precipuo compito loro, prendono i soldi a noi però. Il regolamento di contabilità fece l'assessore Mannucci nel 1996. Sono passati qualcosa come 15 anni fa, nessuno ci mette le mani. Guarda caso, questo fatto un anno fa non va bene. Allora lo facciamo nuovo. Ma ragazzi, ma pensate di prenderci proprio in giro fino a qui? Ma vi dovreste vergognare solamente per questo. E mi meraviglio che un consigliere serio, una persona sotto gli aspetti serio come Crocetti, si sia prestato a fare un'operazione di questo tipo. Mi ci dispiace proprio a livello personale, a parte la politica. Perché non pensavo mai, fallo fa qualcun altro, ma una persona che mi convoca 3 o 4 volte, mi fa stare seduto lì, le ore, discutiamo, trick e track, ci mettiamo d'accordo, vengo in consiglio, porto gli emendamenti, ma è anche, ma io non è più affidabile, persone di questo livello, con questi atti, dimostrano la totale inaffidabilità. Io l'avesse fatta il dottor Giuseppucci, non sta in commissione, l'avesse fatta la Monacelli, pace. La gente che stava con me le ore, fa gli emendamenti. Ma è corretto questo? È come se io sto lì in commissione, metto d'accordo, vengo qui, faccio gli emendamenti, li faccio se non sono d'accordo. Ma se sono d'accordo non posso fare gli emendamenti. Questo fa capire come funziona questo comune. Basta così per il momento. Mi riservo di intervenire sugli emendamenti dopo. Niente, sono d'accordo con l'emendamento dei Latini. Latini l'ha preannunciata, spero che la presenti, che... Per quanto riguarda quel tipo di concessione bisogna specificare le finalità. Già addirittura possiamo darlo per qualsiasi cosa. Invece, ecco, io ho detto gli orti, ma gli orti potrebbe essere una cosa. Qualcun altro pensa qualcos'altro, lo mettiamo. Mettiamo dei paletti. Non lasciamo tutto, totale libertà, sennò diventa anarchia, che ognuno fa come gli pare qua dentro.
Consigliere di Sforza la parola. Consigliere Crocetti.
Comunque, allora, per quello che mi riguarda, anch'io apprezzo il consigliere Tini nella sua veste di consigliere comunale e anche a livello personale. Quello che ho fatto assolutamente non me ne vergogno, perché l'ho fatto in piena coscienza e consapevolezza di fare una cosa fatta bene e nel bene dell'amministrazione. Quello che ho fatto l'avevo preannunciato, l'abbiamo ridiscusso, per cui non è che è stato fatto nelle retroguardie, è stato fatto con la massima trasparenza. E sono contento di averlo fatto per i motivi che ho detto prima e che non sto a ripetere. Sarei più contento che uno mi contestasse quello che ho detto prima. Ripeto che i dirigenti, gli uffici, quella norma non è tutelata. Al contrario, potrei dire che se uno volesse fare una porchetta, magari si può tutelare dietro un visto di un ente che gli sta lontano. Quindi voglio dire, tutto questo possiamo discutere così. Il fatto essenziale è di sburocratizzare il sistema. Noi non possiamo creare una cosa costruita su lacci e laccioli e delegare agli altri quello che è competenza nostra e dobbiamo fare noi. Se gli uffici non si comportano bene, si prende provvedimenti, ma non è che gli possiamo mettere un angelo custode sopra le spalle
e di ognuno, perché costa a livello economico ai comuni e costa a livello economico alle persone che utilizzano i servizi. Oh, questo continuo a ritardare, sentire i pareri, aspettare le pareri, cioè, dobbiamo avere le scatole piene tutti quanti. È questo il problema. E su questo dobbiamo ragionare. Oh, qui non è che nessuno vuole mancare di rispetto a qualcun altro, tutt'altro. Perché quello che è stato fatto non è che viene, è stato fatto tutto alla luce del sole in piena consapevolezza. E sicuramente non è una cosa né vergognosa, è sicuramente una cosa che è di utilità.
Consigliere, grazie consigliere Crocetti. Consigliere Sforza, la parola.
Dunque, innanzitutto volevo un chiarimento. Questi si trattano di terreni agricoli e anche residui, praticamente di residui edificabili, diciamo, no? Praticamente questa cessione all'articolo 38 bis. Perché qui non è specificato se sono agricoli oppure residuali di edificazioni. No, perché ci potrebbe anche essere qualche imprenditore agricolo che praticamente che è confinante con questo frustolo di terreno, che ha per legge innanzitutto la precedenza di locazione. Questo è un punto. Poi secondo punto, cosa si fa quando praticamente va deserta, cioè l'avviso, perché può capitare che ci sono tre confinanti che per ragioni proprie non partecipa all'avviso. Allora cosa fa in questo caso l'amministrazione? Secondo punto. Terzo punto, sono d'accordo innanzitutto all'articolo 38 bis che venga ceduto, questo qui sono d'accordo che vengano ceduti praticamente in locazioni questi frustoli di terreno che praticamente l'amministrazione non sa che farsene, però era giusto che questi frustoli, come aveva già enunciato il mio capogruppo Tini, praticamente fossero destinati agli anziani oppure ai giovani, come precedentemente era stata fatta una richiesta da parte del consigliere Gentili. Poi io ho visto qui gli emendamenti che ha fatto il consigliere Crocetti, che ha inserito: è facoltà del dirigente competente richiedere la stima all'agenzia del territorio qualora risulti carenza di professionalità tra il proprio personale interno. Io volevo rispondere a Crocetti su questa cosa. Innanzitutto un ente pubblico deve assicurare criteri nella sua amministrazione, criteri di massima trasparenza sugli atti. Perciò sarebbe giusto validare che le stime siano validate dall'agenzia del territorio. Innanzitutto tutti gli apparati statali e tutti gli enti si rivolgono, io mi ricordo lavoravo alle poste, nonostante che stavo all'ufficio lavori, avevamo decine e decine di ingegneri, praticamente geometri e quant'altro, tutte le nostre stime, sia per la locazione sia per qualsiasi altro acquisto di terreno, si rivolgeva all'agenzia del territorio. E non mi pare, mi pare che questa amministrazione sia contrario a questo qua. Poi volevo rispondere a Crocetti anche: se la motivazione è quella di allungare i tempi, e allora passiamo direttamente la stima all'agenzia del territorio, così si abbrevia i termini e così via. Poi se il dirigente vuole evitare una brutta figura, che il suo valore di stima non sia corrispondente a quello che verrà fatto dall'agenzia, questo non implica niente, perché il suo valore di stima non si discosti molto da quello determinato dall'agenzia, perché non siamo nati praticamente ciascuno di noi, il più bravo degli stimatori praticamente può cadere in errore. Il problema è solamente quello di non discostarsi molto dal valore che ha effettuato il dirigente e quello dell'agenzia del territorio, perciò non farebbe nessuna figura. Diciamola tutta, in questa maniera il dirigente, essendo sul posto, può essere anche influenzato da opinioni di persone interessate al caso di stima. Pertanto è giusto che la stima venga vidimata dall'agenzia del territorio. Io penso che tutte queste motivazioni si possa ragionare e al fine di lasciare le cose come stanno, praticamente che oltre i 150.000 euro la validazione della stima venga fatta dall'agenzia del territorio. Grazie.
Grazie consigliere Sforza. La parola al consigliere Di Innocenzo.
Allora, sarò molto breve, anche perché io sono l'ultimo arrivato in commissione e ho assistito con un po' di sorpresa al dibattito e alla discussione che c'è stata prima in commissione e che vedo riproposta oggi tale e quale in consiglio comunale. La prima cosa che faccio notare è che è difficile, adesso vedo che sono arrivati gli assessori Paglialunga e Romani, parlare di un regolamento interno della gestione del patrimonio e non vedere la parte dell'amministrazione competente in materia. Di solito c'è il sindaco che è onnipresente, però oggi manca anche lui. Ci sono dei chiarimenti che ho esposto anche in commissione e che ci ho avuto una parziale e confusa risposta e che quindi ripropongo qui oggi a microfoni accesi e con la preghiera di avere delle risposte abbastanza convincenti. Intanto Crocetti, diciamo che è alquanto strano il fatto che questo regolamento, mi sembra che con una cadenza di annuale venga cambiato in continuazione, quindi molto probabilmente ci siamo sbagliati prima, perché se no non ci sarebbe stato bisogno di queste correzioni in corso d'opera, diciamo. Lacci e lacciuoli è un'affermazione che ho sentito anche in commissione e ho sottolineato anche lì. Lacci e lacciuoli, non possiamo prima pretendere degli strumenti di controllo prima e di garanzia successiva, perché poi quando è alla fine quest'ente svolge anche un'attività di garanzia, perché è qualcuno al di sopra che ci certifica, che ci valuta, che fa delle stime, che va a dare delle validazioni su quello che abbiamo fatto e quindi è uno strumento di garanzia. Ma lo strumento di garanzia non può, di controllo e garanzia, però fondamentalmente anche garanzia. Uno strumento di garanzia non può essere usato ad intermittenza. Se è garanzia, è garanzia. Se funziona, funziona. Se non funziona, non funziona. Non è che noi possiamo dire, allora, se ci fa comodo, usiamo lo strumento di controllo e di garanzia. Se non ci fa comodo, facciamo tutto da soli. E cade la legalità dell'atto, a livello di impostazione politica. O è uno strumento di controllo e di garanzia, io sono più per la tutela della garanzia che del controllo, o non lo è. Allora non possiamo cambiare i parametri a seconda dei momenti o a seconda delle situazioni.
E non possiamo neanche venire a dire che con gli emendamenti proposti, come diceva prima giustamente Angelo Tini, uno presenta un emendamento, lo presenta a nome proprio, a nome del partito. E qui ci sono degli emendamenti proposti dal comune, su carta intestata del comune di Fabriano. E qualcuno ci ricorda che fa parte della provincia d'Ancona? Poi c'è pure il numero del centralino del comune di Fabriano. Io ho il sospetto che questo è un emendamento preparato dagli uffici. E se noi andiamo a vedere che questo è un emendamento che limita la responsabilità degli uffici, allora qui ci sorge il dubbio che qualcuno dentro gli uffici abbia voluto preparare un emendamento che svincola le proprie, diciamo, discrezionalità. Faccio come mi pare, anche perché una cosa, adesso quando l'ho letto ho sorriso un po', no? E ve l'avevo detto anche in commissione. Cioè, che cosa significa carenza di professionalità? Che la persona indicata non è competente, non è in grado, cioè uno che dice non sono in grado, facciamolo fuori, oppure non me voglio prendere sta patata bollente, la facciamo fuori. Oh, cioè, che significa carenza? O che non è presente in organico, perché qualcuno ha farfugliato pure, ma no, sai, provarsi che non è presente, se non è presente in organico, lo sappiamo fin d'ora, se non è presente in organico, dobbiamo per forza di cose andare all'ufficio del territorio, che ce lo scriviamo a fare. Cioè, la mia idea di politica è ci dovremmo perdere un po' meno dietro i numeri e andare a vedere un po' di più la sostanza, perché aumentare qui, vedo, da 50 a 150 mila euro la discrezionalità su un intervento, poi sostituiamo l'amblée questo passaggio e chiediamo che è facoltà del dirigente competente richiedere la stima all'agenzia del territorio qualora risulti carenza di professionalità tra il proprio personale interno. Ma che cosa significa questo? Come lo interpretiamo? Cioè, se una cosa possiamo fare a umma umma, facciamo a umma umma. Se è una cosa su cui non vogliamo entrare in merito, ci vogliamo lavare le mani, il dirigente interno potrebbe dire, oh, ufficio del territorio. Ci rendiamo conto o no? Ci rendiamo conto che quello che abbiamo votato fino ad oggi, lacci e lacciuoli, e per vostra stessa ammissione, era sbagliato? Quindi questa è una correzione. Perché? Ma io lo capisco pure, eh. Io vi capisco pure. E infatti deve ritornare la politica con la P maiuscola. Cioè voi, prima siete ricorsi all'agenzia del territorio, come facoltà dell'ente e tutto. Nel frattempo che siamo ricorsi all'agenzia del territorio, ci siamo accorti che questa agenzia del territorio poteva porre dei limiti, poteva porre delle discrezionalità in merito. E allora oggi che facciamo? Cancelliamo l'agenzia del territorio. Ho fatto un esempio in commissione, parlavo un po' dei comitati di quartiere. Prima facciamo i comitati di quartiere, Emanuele Rossi ci fa 10 conferenze stampa, tutti facciamo la campagna elettorale con i comitati di quartiere, poi vai a prendere i rappresentanti dei comitati di quartiere, uno più, adesso c'è, non posso dire il termine, uno più depresso dell'altro. Depressi perché dico non contiamo niente, non ci ascolta nessuno, abbiamo perso tempo, abbiamo perso la faccia perché siamo andati dai cittadini, dice adesso vengo io, faccio il comitato del quartiere, adesso va giusto le buche, va giusto i tombini, va giusto, non hanno fatto nulla. Cioè prima si crea la struttura, prima si crea il laccio e il lacciuolo, Crocetti, e poi dopo ci si accorge in corso d'opera che forse sarebbe meglio limitare questi interventi, ripeto, degli organi di controllo o di garanzia. È questo il succo. Quindi le due domande. Allora, che cosa significa carenza di professionalità? Ripeto, è una mancanza del personale specifico o è una mancanza di competenza di quell'elemento, di quell'individuo, del personale? Poi, uno strumento di garanzia, togliamo il controllo perché io sono liberale, uno strumento di garanzia di controllo ancora più grave, può essere usato ad intermittenza e su discrezionalità della persona da controllare o garantire? Poi dopo, Crocetti, sono io il primo a dirti che la validazione e una stima non può essere fatto da un tecnico d'Ancona, perché è più giusto che lo faccia un tecnico di Fabriano, perché tu lo sai meglio di me come funziona. Quando i tecnici d'Ancona devono fare una valutazione su Fabriano, iniziano a telefonare a tutte le agenzie immobiliari, a tutti i tecnici, e dicono: senti, devo fare una stima, può valere 1000 euro al metro quadrato? E sono delle cose proprio di una superficialità, di un modo di fare, cioè senza significato. Cioè, le stime in gergo, come posso dire a microfono acceso, so come venivano definite in fabrianese, però sono cose molto aleatorie, molto vaghe. È evidente che uno di Fabriano ha una conoscenza specifica su una valutazione rispetto ad uno d'Ancona, ma questo perché abbiamo messo in piedi un sistema che non funziona. Quindi per il momento, ecco, mi riservo di avere chiarimenti in merito a queste due questioni. Grazie per l'attenzione.
Grazie al consigliere D'Innocenzo. Sono le ore 12:58. Facciamo l'interruzione per il pranzo. E ciò iscritti a parlare Armezzani, Mezzopera, Ottaviani e Urbani. Alle 14:30 riprende la seduta. Sui emendamenti, questo è sulle. No, era gli emendamenti, io devo mettere in discussione l'emendamento. Buon pranzo.